tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
Le 13 e quasi 8 minuti, iniziamo questa nuova puntata di Tutta la Juve che vuoi, data 13 giugno 2026, siamo in un limbo tra la fine del campionato e l'inizio del calciomercato, come sempre Dario Ghiringhelli con voi in studio e diamo il... ormai questo era prerogativa di Yves Roche, ma ormai anche Manuel si è adattato al saluto iniziale delle nostre puntate del sabato e ci facciamo sempre delle grasse risate. Quindi intanto grazie e un buongiorno anche a Manuel che è qui con noi a mandarci in onda e diamo il benvenuto, anzi il bentornato alla dottoressa Motta, possiamo ormai chiamarla dottoressa Motta,
sì,
perché
sì.
Consuelo nel frattempo si è laureata, stavamo facendo il conto prima che sono un paio d'anni che non
sì,
vieni con noi,
sì,
anche
sì,
l'applauso dalla
grazie.
Regia e il conto abbiamo fatto in fretta a farlo perché insomma è la prima volta che vieni in questa sede della
sì,
radio e
esatto.
Noi dopo l'estate facciamo 2 anni di radio, cioè di nuova sede, quindi sono almeno un paio d'anni. Come stai, Connie?
Sì, sto bene, sono sempre felice di tornare qui.
Mi fa piacere, mi fa piacere.
Sì, sono anche emozionata perché non ero più abituata non vedo l'ora di passare queste 2 orette insieme.
Sì, anche perché insomma i temi sono comunque tanti nonostante il campionato sia fermo, lo dicevamo anche prima. Salutiamo intanto Peppe Torregrossa, mi sembra di leggere su Twitch, che ci dà il buongiorno, ci saluta anche Forza Onore come sempre, tra l'altro ci salutavate ancora prima di essere in diretta, quindi siete veramente dei super fedelissimi, mi fa molto piacere, vedi ti danno anche il benvenuto. Mi ha già detto Manuel che fa tutto lui, rispondendo a chi ha scritto su Twitch. Invece ci scrive già, come spesso succede, il nostro Roberto De Frede, l'avvocato, che ci dà come sempre il buon inizio puntata. Fondamentalmente leggiamolo magari insieme. Un'altra pagina viene voltata, scritta con l'inchiostro dell'urgenza e della necessità. La Juventus si riscopre ancora una volta davanti allo specchio della propria storia, costretta a reinventare il proprio domani. Ora le chiavi del tempo passano nelle mani di Carnevali, a lui spetta il compito più antico e nobile del mondo bianconero: restaurare l'ordine nel caos, restituire pragmatismo al sogno e tracciare la rotta di questa ennesima inevitabile rivoluzione. Non gli si chiede solo di vincere, ma di ricordare a tutti come si vince. La storia è pronta a essere riscritta, mi raccomando, ora tocca a voi. Questo è sempre l'inizio molto aulico che ci regala Roberto praticamente tutte le settimane e fa molto molto piacere e ovviamente ci butta già subito nel temone, diciamo, no? di oggi, ma delle ultime fondamentalmente 48 ore, stiamo parlando noi e non solo noi, soprattutto di quello, ovvero l'avvicendamento a livello dirigenziale fra ormai l'ex DS, non so neanche più che ruolo avesse perché ne aveva 3, 4 tutti insieme, comunque
sì.
L'ex direttore Damien Comolli con il nuovo direttore sportivo e amministratore delegato, mi sembra che abbia sia AD che DS, che è appunto Carnevali, arrivato dal Sassuolo, presentazione l'altro giorno, ieri, in cui si diceva orgoglioso e felice insomma di questa nuova avventura, ha ringraziato John Elkan dell'opportunità che gli hanno dato, mi sembra di aver visto ieri, comunque ha 66-67 anni, quindi forse un'ultima grande chance, no?
Sì.
in una grande squadra. Sei contenta di questo avvicendamento, Connie? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto eventualmente della gestione Comolli e cosa ti aspetti invece da Carnevali?
Allora, innanzitutto sì, la figura di Comolli ci ha abituato un po' alla figura centratrice, no? Lui dalla fase sportiva,
sì,
quella economica, quella prettamente societaria. Credo che Carnevali abbia poi alla fine un ruolo più dedicato alla Juventus come squadra.
Sì, sì, sì.
Io immagino che sia anche stata considerata la sua bravura nel fare plusvalenze e nel mettere a posto i conti.
Che mi sottolineava ieri Luigi Schiffo, magicamente adesso parlando di Carnevali si parla di rivalutazioni, no? Le plusvalenze sono diventate rivalutazioni.
Sì, 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 quindi io immagino che sia stato scelto questo profilo per la sua grande conoscenza del calcio italiano ma anche per rimettere a posto un pochino i conti, perché la mancata qualificazione e il fallimento di praticamente tutti gli obiettivi ha costretto la Juventus a ricominciare, a cominciare una nuova rivoluzione, perché ogni anno parliamo di un nuovo progetto, di una nuova rivoluzione e quant'altro. È un dirigente italiano, per cui conosce anche bene certi meccanismi, e è un dirigente al quale però non si chiederà di stare alla parte sinistra della classifica, fare qualche plusvalenza e raggiungere quei piccoli obiettivi stagione dopo stagione. Gli si chiederà, ahimè, di vincere, o comunque, fissati gli obiettivi, quelli vanno raggiunti.
È certo. Sì, questa è una cosa fondamentale. E tra l'altro, poi andiamo a leggere, ci state già rispondendo, scrivendo in tanti. Intanto mi fa piacere, abbiamo risolto, ci avete scritto in tantissimi. E sai cosa mi piace, Manu, di queste situazioni? Che quando ci sono i problemi, scopriamo davvero quanti ascoltatori abbiamo. Perché
c'è dell'allarmismo.
Ci scrivono, non si sente. Noi abbiamo
un
gruppo di ascoltatori fissi che ci scrivono, intervengono con i commenti. E poi abbiamo tanti, quelli che io chiamo gli ascoltatori silenziosi, che poi di fatto in una radio vanno benissimo così, che però quando c'è il problema tecnico te lo segnalano subito, perché è importante, evidentemente
ma hanno ragione, anche perché è fastidioso.
No, ma non lo metto in dubbio, però questo l'ho notato tante altre volte, no? Che quando c'è il problema tecnico,
sono molto attento.
Anche persone che solitamente non scrivono, arrivano tanti messaggi di segnalazione. Questo ci fa piacere, perché vuol dire che intanto ci seguite in tanti, e poi che vi fa piacere anche sentire che cosa
diciamo.
Altrimenti non saremo qui per
ascoltarvi con l'effetto papa. Non è bellissimo.
Magari anche con l'accento un po' americano in questo momento.
Periodo, sì.
Tra l'altro, con i mondiali che si giocano in America, così chiudiamo anche il cerchio. Allora, prima di andare, dicevo, a leggere un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati, ci sono già anche un paio di audio. Ti chiedo, una delle cose che aveva detto Comolli, che però credo che sarà un diktat anche di Carnevali, è che, visto che non si è arrivato in Champions, ci sarà da fare un sacrificio, nel senso una cessione. Chi saresti disposta a cedere per poter finanziare il mercato in entrata?
Posso dire che perdere la metà di questa squadra non sarebbe perdita.
Su questo sono d'accordo. Così. Il problema è che quelli che hanno un po' di valore sono pochi, che sono Bremer, Cambiaso, forse
Vlahovic.
Ma Vlahovic non lo puoi vendere. Vlahovic l'hai perso a zero. Non puoi venderlo. Perché...
No, io Bremer me lo tengo.
Bremer te lo tieni.
Me lo tengo. Quindi non so, non vorrei essere nei suoi panni in questo momento, ma...
Diciamo che, ecco, una cosa, ieri abbiamo avuto al volo Gianni Balzarini dalla Continassa, no? Durante Colpo Gobbo, e diceva appunto, io gli ho fatto una domanda che poi di fatto è quella che è l'obiettivo, cioè forse la curiosità che hanno anche tanti ascoltatori a casa, no? Cambia l'operatore di mercato e cambieranno anche gli obiettivi, nel senso, come lì comunque delle trattative le aveva avviate, sembra che quella con Martinez comunque vada avanti. Leggevo però già stamattina, per esempio, che Carnevali sta riportando un po' il Fari sui giocatori italiani, che è una cosa che alla Juve si dice da almeno 3-4 anni di ritalianizzarla un po', e in realtà ogni volta che lo si dice sono più gli italiani che escono che quelli che entrano. Tant'è che nell'ultima stagione credo che, a parte Locatelli e Cambiaso e poi il portieri, che sia che fossero Perini e Di Gregorio, di italiani in campo non ce n'erano mai. C'era quella volta ogni tanto Miretti, che però faceva veramente le briciole di partita, e poi veramente poco altro. Gatti anche lì, briciole di partita, eccetera. Sei d'accordo sull'idea di ritalianizzare un pochino la Juventus?
Il punto non è puntare sugli italiani, scusate il gioco di parole.
No, certo.
Il punto è quello di ottimizzare una squadra che ad oggi è assolutamente fuori da ogni equilibrio. Io sono d'accordo con l'italianizzare la squadra se effettivamente si riesce a puntare su giocatori emergenti,
certo,
che però ti danno già una certa sicurezza, o continuare a lavorare ancora sulla nostra next gen. Ecco, se dovesse partire un progetto di questo tipo, però con dei giocatori che possono essere inseriti tranquillamente in prima squadra, allora sì. Quindi individuare dei profili, dei ragazzi italiani, sì, perché fare il mercato su giocatori italiani al momento non mi convince, semplicemente perché l'Italia non si è qualificato.
No, cioè, no, no, chiaro, no, anche perché effettivamente
è un discorso un po' ampio.
I giocatori che i nomi che si stanno facendo sono Frattesi, Berardi, che comunque insomma ormai è più quello che passa le stagioni
Berardi,
in forma
da 10 anni si parla di Berardi.
Sì, da 10 anni si parla di Berardi, ma col problema è che nelle ultime tre ne ha giocato forse 6 mesi, no? Perché tra infortuni, ricadute, insomma, è un altro un po' alla Dybala, se vogliamo, no? Cioè, ci siamo tra virgolette liberati di Dybala perché aveva dei problemi fisici. Andare a prendere Berardi, che tra l'altro è pure più vecchio rispetto a quando ci siamo liberati di Dybala, e ha fondamentalmente la stessa cadenza di problematiche fisiche, non so quanto potrebbe essere utile e intelligente. Doni, ciao, buongiorno a te. Contenta per l'arrivo di Carnevali, ci dice, ma dispiaciuta per le voci di mercato riguardo alle cessioni di Miretti, Gatti e del blocco italiano. Che in realtà è finito lì, no? Nel senso che, ecco, esatto, paradossalmente Miretti e Gatti, che sono due dei pochi italiani che abbiamo, sono dati in uscita, Cambiaso compreso, no? Nel senso che se arriva un'offerta giusta, anche Cambiaso può partire. Non vorrei perdere ulteriormente la nostra identità. Complimenti per tutta la vita che vuoi. Ti ringrazio. Addirittura l'eccellenza di Rebien. Sei sempre troppo carina, Doni. Mi fa molto piacere. E adesso, come allora, lo abbiamo detto per gli altri, diamolo anche a lui, no? Il famoso tempo per lavorare. Per fortuna, pur se addirittura con un po' di ritardo rispetto alla fine del campionato, però questo avvicendamento è arrivato abbastanza in fretta, quindi Carnevali ha tutta l'estate, il mercato non è ancora ufficialmente neanche partito, quindi ci sono 2 mesi e mezzo buoni per lavorare fino alla fine di agosto, e quindi insomma si spera che un po' di trattative riescano a essere portate a casa. C'era ancora un messaggio che volevo commentare con te, Conny. Massimiliano da Roma, ciao Max, buongiorno intanto. Buongiorno ragazzi, mai vista una cosa del genere, dove la società Juventus ogni anno fa una rivoluzione di questo tipo. Spero che con Carnevali ci sia un po' più di stabilità, dato che l'ho sempre considerato un uomo importante nel mondo del calcio, ma la vera sfida sarà vendere gli invendibili, i Coop e Openda su tutti, e ora di tornare a vincere. E Max, questo credo che sia un po' il riassunto del pensiero di tanti tifosi della Juve, no? Sicuramente siamo stufi e abbiamo fatto il conto che fra allenatori e dirigenza praticamente ogni 6 mesi c'è qualcosa che cambia, perché Allegri, Motta, lasciamo stare l'intermezzo, ah no, Motta, poi Tudor, poi l'intermezzo di Brambilla tra Tudor e Spalletti. Adesso Spalletti lato campo, in alto ne abbiamo cambiati, cambiato Giuntoli, è cambiato Comolli, adesso arriva Carnevali e c'è un po' di confusione, la sensazione è quella. Oggi devo dire che, avendo già confermato Spalletti e avendo fatto questo cambio Comolli Carnevali, potrebbe essere forse una linea di partenza per un periodo un po' più lungo.
Sì, e anche forse un ritorno al passato, perché ultimamente, soprattutto con l'arrivo e la forte ingerenza degli Elkann alla Juventus, la società era stata trasformata, diciamo, più da gestione familiare, consentimi questo termine, a una gestione manageriale,
sì.
O comunque fortemente indirizzata da quel punto di vista. Probabilmente scegliere una figura come Carnevali e soprattutto dare il via libera a Comolli dopo soltanto un anno probabilmente significa tornare un attimo sui propri passi e cercare di reimpostare l'organizzazione societaria. Quindi io sono sicura che non sarà la dirigenza, non c'è una figura ad oggi con abbiamo individuato Carnevali che sarà così accentratrice come era la figura di Comolli. Io penso che ci sarà un po' più di gestione congiunta con i vari settori. Ho letto che anche Chiellini potrebbe interferire, ingerire un po' di più per quanto riguarda le questioni tecniche sportive, quindi secondo me è un po' un passo indietro, e secondo me è una cosa che potrebbe fare molto bene alla Juventus, ritrovare un po' quella se posso dire, quella gestione all'italiana che aveva una volta.
Senti, ma invece ti chiedo, una delle voci che sta girando intorno a Carnevali è addirittura la riapertura appunto proprio del caso Vlahovic, no? Che solo qualche giorno fa sembrava avesse sbattuto un po' la porta, cioè si sono un po' sbattuti la porta in faccia, mettiamola così.
Sì.
Noi qua abbiamo raccolto il sentimento di molti ascoltatori, c'è qualcuno che non vede l'ora che questa cosa si riapra, c'è qualcun altro che invece dice no, basta, l'abbiamo chiusa, che Vlahovic non lo vogliono più vedere. Tu da che parte staresti nel caso?
Allora, io sono un po' titubante, nel senso che faremo volentieri a meno di Vlahovic, perché a mio parere non ha dimostrato una juventinità tale da dargli totale fiducia. Troppi dubbi, un atteggiamento anche che non mi è piaciuto, spesso e volentieri, dentro e fuori dal campo. Però la mia parte più pragmatica mi fa pensare che recuperare uno come Vlahovic potrebbe essere molto,
anche
molto
se,
utile.
Anche se arrivasse davvero Sorloth, che è un altro, un giocatore che forse può ricordare Vlahovic come tipologia di giocatore?
Non lo conosco molto bene, però so che lui è molto forte fisicamente, che è una sorta di ariete. Potrebbe differire da Vlahovic nel fatto che Vlahovic partecipa molto alla manovra della squadra e addirittura potrebbero anche
giocare insieme. Sì, infatti qualcuno mi faceva notare che Sorloth nella Norvegia addirittura gioca come esterno. Quindi un po', infatti il paragone che hanno fatto in tanti è addirittura forse più con Mandzukic,
esatto,
che con Vlahovic.
La mia idea è quella, però.
Che arrivava tra l'altro già a sua volta dall'Atletico Madrid, quindi c'è già qualcuno che sta sognando in una sorta di...
Sì, e poi
di...
lo facevamo Mandzukic giocare noi esterno.
Sì. No, però Marione era assolutamente un capolavoro. Sì. Hai ragione Giovanni, rispondo Giovanni da Milano, che dice buongiorno Carnevali, direttore generale e non direttore sportivo, hai ragione. Ho ripreso il comunicato della Juventus, ricordavo il doppio ruolo, perché infatti il comunicato della Juve dice nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale, quindi AD e DG e non DS. Hai ragione Giovanni, mi sono confuso io. Grazie della segnalazione. Tiziano da Milano, ci saranno affari di mercato tra Juve e Inter in vista, vista la grande amicizia tra i due dirigenti, ci chiede Tiziano. Si parla già di uno scambio Cambiaso-Frattesi. Allora, ti dico la mia, Tiziano, non so cosa saranno, se sono scambi o non sono scambi, eccetera. Che l'Inter sia interessata a Cambiaso, sì, ed è una cosa che è già venuta fuori da un po'. Credo che la Juve, se vuole vendere Cambiaso, punterà a venderlo all'estero. Uno, per non darlo a una rivale diretta. Due, perché sicuramente se arrivano delle offerte dalla Premier sono di sicuro più alte rispetto a quelle che può dare l'Inter. Anche perché se dovessimo ragionare nell'ottica di uno scambio, parliamo di un giocatore che fondamentalmente è un titolare fisso, perché anche Spalletti non lo ha mai tolto dal campo, anche quando c'era da mettersi le mani nei capelli, perché oggettivamente Cambiaso ha fatto qualche partita che faceva veramente venire i brividi in alcune sue giocate, con un panchinaro fisso, perché Frattesi nell'Inter è un panchinaro fisso. Quindi comunque io mi auguro che, se fosse quella la direzione da prendere, ci sia comunque un conguaglio a favore della Juve, perché si parla di due ruoli, cioè due importanze nelle rose completamente diverse. Salutiamo intanto Meliga Giuseppina, che ci saluta su Twitch e ci chiede notizie di mercato. Adesso nell'arco delle due ore daremo tutte quelle che sappiamo, compreso appunto anche la risposta a questo messaggio di Tiziano. Sono già arrivati un po' di vocali, Manu, riusciamo a sentirne uno intanto? Preso appunto anche la risposta.
Ciao ragazzi, Michele Tataronto.
Sono già arrivati.
Volevo dire che si sente
vocali,
l'eco
nella, riusciamo a sentirne
nella diretta, e quindi se si può aggiustare, perché non è
precisione. Sì, questo l'abbiamo già risolto, grazie. Andiamo con un altro.
Ciao Dario, Luca da Cuneo.
Ciao buongiorno, Luca, buongiorno.
Ovviamente saluto anche la tua ospite. Ovviamente, come al solito, Dario, comincio da te e ti chiedo un attimo una cosa sul mercato.
Vai.
Perché a me piace un sacco Balogun.
Bravo.
Mi avevi già detto che è un po' complicato il suo arrivo, però secondo me è una cosa che si potrebbe anche fare se vendi i giocatori giusti. Colomoni e Sorloth adesso, vediamo un po' se arriveranno. Sorloth mi sembra più concreto. E ti chiedo, non dovesse arrivare Colomoni, quale attaccante ti piacerebbe? A me piacerebbe Balogun. Mentre alla tua ospite vi chiedo che sensazione ha per la nuova stagione. Io vado proprio lungo e dico che vinciamo il campionato. Forza Juve.
Lo so Luca, ce l'hai già detto l'altra settimana e insomma tu sei già molto fiducioso. Ancora non abbiamo neanche fatto il mercato, però tu la punti già altissimo. Sì, ne avevamo già parlato di Balogun. Tra l'altro stanotte ha fatto doppietta, gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 contro il Paraguay e ne ha fatti due. E il mio discorso dell'essere complicato era relativo al fatto che il Monaco sappiamo essere, come si dice in questi casi, bottega molto cara. Se in più questo va ai mondiali e fa due gol a partita capisci che
non
diventa,
è più uno,
diventa ancora più complicato. Sì. No, perché evidentemente già loro sparano cifre servitamente sopra media, in più lui si evidentemente potrebbe mettersi in evidenza come aveva fatto l'ultima volta Jonathan David, cosa che invece per esempio ieri nell'esordio col Canada ha completamente veramente toppato, mangiandosi un gol molto simile a quelli che ha sbagliato anche con la Juve quest'anno. Per cui ti dico, Balogun è un prospetto sicuramente molto interessante a livello internazionale sul mercato europeo, perché è statunitense ma gioca appunto nel Monaco. Io ti dico che è difficile, ma non per la trattativa in sé, secondo me proprio per il prezzo che potrebbero sparare i monegaschi, vista anche la contemporanea carenza di liquidità della Juventus, no? Per tutta una serie di motivi che non stiamo a ripetere, potrebbe essere complicato. Poi se non dovesse arrivare Colomani, secondo me la Juve grosse follie, se prende Sorloth davvero e non dovesse arrivare Colomani, secondo me potrebbe essere la situazione in cui si va a pescare qualcosa dai giovani, perché la Juve non ha la potenza quest'anno per fare il portiere che deve fare, l'attaccante che deve fare nell'ottica del Vlahovic che non c'è più. Se Colomani arriva alle cifre che vuole la Juve lo prenderà, ma non farà l'errore dell'anno scorso, me lo auguro, cioè io lo do per certo, perché spero che Carnevali non faccia quello che ha fatto con Molina l'anno scorso, di arrivare al 31 di agosto e scoprire che Colomani non arriva per poi arrivare all'Open Day di turno. Ci sono anche dei giocatori che secondo me con Sorloth potrebbero giocare già in rosa, che potrebbe essere il Boga di turno, che comunque secondo me con Ildiz, Boga e Sorloth puoi fare un attacco importante, detto che hai anche con Seisao, detto che bisogna vedere cosa succede con Zegrova, insomma giocatori che giocano in quella zona di campo ce li abbiamo. E la domanda a te sulla stagione invece, cosa ti aspetti?
Allora, io sono cerco di rimanere fiduciosa e dico, non so, Luca si chiamava, giusto?
Sì, sì, sì.
Se riusciremo a vincere lo scudetto, però sarà un buon posizionamento. Mm-hmm. Sarà un buon posizionamento e la Champions deve essere l'obiettivo,
certo.
Proprio già centrato a inizio stagione, non da centrare.
Non da centrare. Deve essere, diciamo così,
la base da cui partire.
Il punto assoluto di partenza. Qualcuno ci scrive, non è firmato questo messaggio, prendere 3-4 italiani, io sono favorevole, ma solo se parliamo di calciatori giovani, non sui falliti, lo chiama il nostro amico Chiesa, Frattesi e Berardi, sia ai liberali, un nome tra l'altro che si sta facendo, Palestra, altro nome che si sta facendo, ma sappiamo che se c'è di mezzo la Premier difficilmente si riuscirà a competere. C'è un altro giocatore che gioca insieme a liberali, adesso mi sfugge il nome ma lo vado a recuperare perché ho letto un articolo stamattina che parlava proprio di lui. Favasuli, bravissimo. Favasuli, un altro giovane che ha giocato anche lui nel Catanzaro. Esatto, che ha giocato anche lui nel Catanzaro. Si parla anche di Udoje, eventualmente, che ha già un'esperienza tra l'altro anche internazionale, quindi potrebbe essere interessante soprattutto nell'ottica di una cessione di Cambiaso, perché il ruolo chiaramente è quello. Quindi io sì, sono d'accordo sul fatto di andare a prendere dei giovani e eventualmente dei giocatori di esperienza, però integri, no? Nel senso che anche su Chiesa è stato fatto un ragionamento anche di condizione fisica. Chiesa è andato a Liverpool, ha giocato veramente una miseria di partite, il primo anno addirittura giocava con la squadra B fondamentalmente, no? Per cui credo che sia anche in un momento di carriera forse un po' discendente. Berardi, ne abbiamo già parlato prima. Frattesi, ti dico la verità, è un giocatore che forse per Spalletti potrebbe essere effettivamente utile, ed è uno che secondo me anche voglia di un po' di rivalsa dopo tutti questi anni in cui lui ha spesso chiesto spazio nell'Inter e non gli è mai stato dato. Già l'anno scorso sembrava volesse andarsene e poi è rimasto lì, rimanendo ancora in panchina, quindi magari giocando anche un po' sulla sua voglia di rivalsa.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
13:36 minuti, rientriamo in studio con tutte le ore che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Vi ricordo che noi andiamo in onda comunque tutta l'estate, quindi non ci abbandonate. Poi andrò anch'io a fare qualche giorno di vacanza, ma se ne parla poi a fine agosto, quindi rimanete con noi. Diamo il ribenvenuto a Consuelo Motta.
Grazie.
E poi ovviamente a Manuel in regia. Ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando. Allora, prima di andare a cercare la nostra ospite, aspettiamo ancora qualche minuto, leggiamo qualche messaggio vostro. Terry, buongiorno a tutti. Ciao Consuelo e complimenti, ti dice.
Grazie.
Terry. Grazie carissimo Dario per la bellissima serata di giovedì sera. Grazie a te che ci hai seguito anche lì, Terry, insomma, nelle nostre chiacchiere extra, chiamiamole così. così. Con l'arrivo di Carnevale possiamo stare tranquilli con le plusvalenze e con l'occhiolino ci dice. Sì, sì. Dicevamo ieri con Gigi e Terry che si cambia il nome, no? Non si chiamano più plusvalenze, si chiamano, mi sembra lui le abbia chiamate rivalutazione, adesso non ricordo di preciso. Gatti, uno dei pochi che non sente il peso della maglia, quello è vero, Terry. Io credo che su Gatti il problema possa essere lui, nel senso che visto lo spazio tendenzialmente zero che gli sta dando Spalletti, possa desiderare magari di trovare più spazio da un'altra parte. Un altro complimento per te, buongiorno Dario, vorrei dirti che sei sempre attorniato da belle donne, quindi un complimento per la nostra Consuelo. Ecco, questo è un messaggio che volevo leggere, abbiamo parlato di Balogun poco fa. Nino, juventino San Benedettese in Pennsylvania, quindi insomma uno che gli Stati Uniti li conosce bene. Ho visto la partita USA e Canada, esatto, perché ieri hanno giocato entrambe. Dato il poco valore degli avversari, che differenza tra Davide e Balogun nella corsa, nel caricare la palla e nel vedere la porta. Questo è un po' il sentimento che si ha dopo questa prima partita dai mondiali, perché poi ricordiamoci sempre che bisogna vedere qualche partita in più. Noi in David abbiamo negli occhi anche purtroppo la stagione negativa di quest'anno, e vederlo sbagliare, diciamo, anche con la nazionale ti fa pensare che poi alla fine il giocatore sia quello lì. Ecco, un tuo parere sui nostri attaccanti di quest'anno, Connie. Ti aspettavi di più anche tu da David? E se sì, quanto può aver inciso quel discorso ambientale che è venuto fuori nel finale proprio con Vlahovic?
Non credo che possa avere un peso così grande. Ieri ho seguito la partita del Canada.
Anch'io l'ho vista.
Ho visto il David che nostro. Abbiamo nostro che abbiamo conosciuto alla Juve, quindi con che stop troppo facile, sbagliato, sì. con errori grossolani nei pressi della porta. Insomma, io non credo in realtà che questo giocatore effettivamente sia questo che abbiamo visto in questo breve periodo nella Juventus e nella partita di ieri. A me comunque è una figura che piace, è proprio il suo modo di stare in campo. Io credo che possa essere utile alla fin fine a una squadra, parliamo di Canada o di Juventus, ma non sono sicura che anche recuperandolo possa assicurarci quei 20-30 gol che noi cerchiamo una punta, quindi non lo so.
Vediamo cosa si inventerà Carnevali. Gino dalla Sardegna, continua il messaggio perché effettivamente era monco quello di prima, quello in cui ti faceva i complimenti. Diceva: il valore di Carnevali non si discute, però non possiamo cambiare dirigenti e allenatori ogni anno, ci vuole continuità. Hai ragione, Gino. Infatti, quello che dicevo io prima è proprio questo, no? Che forse adesso con Carnevali, che comunque è una figura importante anche comunicativamente, no? Perché è uno che non si sottrae alle telecamere. Ci siamo lamentati tanto in questi anni del fatto che anche Giuntoli, che a Napoli invece parlava tanto, alla Juve non si è mai fatto vedere. Comolli non parlava praticamente mai, se non quella scenata che insomma aveva fatto un po' esaltare tutti nel tunnel di San Siro, però è stata l'unica volta in cui l'abbiamo più o meno visto. Carnevali è uno che insomma anche va a parlare e magari anche a dire qualche parola in più nella famosa difesa della squadra, come tante volte i nostri ascoltatori eventualmente ci chiedono. E con Spalletti, a cui la società ha deciso di dare fiducia al punto di puntare su di lui e non sul direttore generale, mi auguro che sia un'accoppiata che possa funzionare. Stanno girando un po' i video, ieri anche Manuel ci pubblicava la foto di quel famoso abbraccio, no? Tra Spalletti e proprio Carnevali qualche mese fa. Io l'ho associato un po' con Gigi ieri pomeriggio all'abbraccio tra Ronaldo e De Ligt, no? Quando poi De Ligt venne alla Juve, no? Mi ha ricordato un pochino quella scena. Ci credi in questa coppiata? Cioè, può essere veramente la coppia da cui ripartire per far risalire la Juventus?
Io ci credo. Quando sono andata un attimino a leggere effettivamente dell'ufficialità di Carnevali, ho detto: ma effettivamente, cioè, a parte i soliti noti che conosciamo a livello di dirigenti in Italia, quelli veramente che hanno le mani in pasta e che sono molto competenti sono pochi.
Carnevali
è uno di questi.
C'era Pasquale Marino, che ormai insomma non esercita più.
No, diciamo non così. Esercito più.
Quello era un altro sì, veramente nome fondamentale, che all'epoca con l'Atalanta e con l'Udinese aveva fatto dei colpi pazzeschi. Mi fa segno Manu che abbiamo pronta la nostra prima ospite di oggi, Caterina Baffoni. Ciao Cate, mi fa sempre tanto tanto piacere fare qualche chiacchiera con te.
Ciao Dario, ciao a tutti. Ciao,
Come stai, Kate?
Ciao.
Come stai?
Bene, bene, molto bene, molto bene. E sono contenta di essere qui e di ritrovarti, Dario, e ovviamente anche la tua ospite. E fa molto molto piacere essere
Senti,
sempre qua.
In attesa poi di riaverti anche qua in studio, no? Volevo sapere cosa pensi tu di questo finale, chiamiamolo così, di stagione, perché è un po' che non chiacchieriamo insieme, quindi un tuo parere sul finale di stagione, su questo cambio, no? Perché ormai il tema fondamentalmente è quello, nell'ottica di capire quali saranno poi i veri obiettivi di mercato di Carnevali, perché per il momento si fanno un po' di speculazioni, ma nomi veri non ce ne sono ancora, anche perché operativamente Carnevali diventerà ufficiale da lunedì, no? Adesso è stato presentato, ma diciamo la sua operatività partirà da lunedì. Voglio sapere cosa ne pensi, Kate, cosa ti aspetti a questo punto anche dal nuovo mercato di questa stagione. No, si è frizzata Caterina proprio nel momento in cui le stavo dando la parola. Va bene, allora cominciamo a leggere, nel frattempo aspettiamo di cercare di recuperare Caterina. Intanto appunto qualcuno dice, la Gazzetta cita anche un ritorno di Chiesa, ne stavamo parlando anche di quello, ma insomma abbiamo già detto che non sarebbe proprio il massimo. Qualcuno ci scriveva solo, ecco, forza onore su Twitch, Chiesa solo in prestito. Johnny Calabrese ci dice, fino a fine giugno bisogna vendere per mancata Champions, tutto quello che dite è aria fritta, e siamo tutti felici, caro Johnny Calabrese, ma fino a fine giugno non possiamo fare proprio niente, perché il mercato apre il 28, quindi al momento si possono solo imbastire le trattative sia in entrata che in uscita, e si possono eventualmente approcciare, ma acquisti e ufficializzazioni fino al 28 giugno non ce ne saranno, tranne quelli delle fine contratto, sì, tipo i Vlahovic di turno, Kostic di turno, che adesso è associato a Fiorentina, Venezia, eccetera eccetera, ma operazioni vere e proprie ufficiali non se ne potranno fare. Qualcuno appunto che non è d'accordo anche qua con la riapertura della situazione di Vlahovic. Pietro da Reggiolo, ciao Pietro, ben trovato. Stiamo scherzando, Berardi, Frattesi no, Chicco, Chiesa immagino lo prenderei sempre subito, ma parla sempre il cuore. Saranno sacrificati Bremer e Cambiaso, favorevole a incrementare la rosa con gli italiani. Chiedo a Manu mi sembrava di averlo visto passare, ma non me lo sono riperso. Ecco, Valerio da Pisa cita una problematica che potrebbe ripresentarsi. Le aspettative di Carnevali sono le stesse che avevamo con Giuntoli, no? Quindi altissime.
È vero.
Anche lui non ha mai gestito grandi squadre, e con le piccole ci sono meno pressioni e puoi anche non vincere. Voglio sapere cosa ne pensi, Conny.
È un dubbio che ci sta. Nel senso, anche Giuntoli arriva da un background molto simile a quello di Carnevali,
sì,
conosce,
sì,
anche lui bene il campionato italiano e in generale la situazione del calcio italiano, quindi però sai, anche nel caso di Giuntoli era il caso di fidarsi, cioè nel senso arriva Giuntoli.
Sì, bene, anche perché col Napoli torna a vincere,
esatto,
lo scudetto dopo 33
esatto,
anni.
Tu dici, bene, si lavorerà bene, stessa cosa con Carnevali,
certo,
dice un esperto, conosce bene il calcio italiano, vediamo cosa farà la Juventus. L'unico dubbio è che lui non ha neanche vinto come Giuntoli al Napoli.
No, è chiaro,
forse un passetto indietro.
Non ha vinto come al Napoli ed è più vecchio di Giuntoli.
Sì,
no?
Quindi... però forse è più bravo coi conti.
Forse più bravo coi conti. Chiedo a Manu se riusciamo a recuperare Kate, perché si è frizzata e non riesco a capire se mi sente, se non mi sente, se non c'è...
Free!
Esatto, adesso ci mettiamo anche noi così. Alessio da Cupello ci dice, tralasciando la parte societaria e parlando di mercato, nei giorni scorsi ci siamo concentrati su portiere e centravanti. Quello che vi chiedo è perché non si parli del regista, probabilmente il ruolo che ci serve di più per alleggerire. Locatelli dai compiti di impostazione... Ah, scusami, per alleggerire Locatelli dai compiti di impostazione e lasciarlo agire da interditore di gioco. Allora lo chiedo a Caterina, visto che l'abbiamo recuperata. Eccola qua, ciao Cate, ben ritrovata. Ti chiedo perché...
Ciao ragazzi, non so cosa sia accaduto. Ecco.
Non lo so, ti sei frizzata per un po', ma adesso ti abbiamo di nuovo. Non so se hai sentito il messaggio di Alessio, che dice, si parla tanto di portiere e attaccante, inevitabilmente, non si parla tanto del centrocampo, soprattutto del ruolo di regista, che alla Juve effettivamente manca, no? Perché Locatelli abbiamo visto che è un ottimo interditore, ma sull'impostazione inevitabilmente fa più fatica. Sei d'accordo con questo messaggio di Alessio?
Assolutamente, nel senso, in realtà Alessio ha detto una cosa molto vera e molto importante. È vero che manca il regista, ma secondo me manca proprio tutto il tessuto del centrocampo, la Juventus. il vero regista da quando è andato via Pirlo, ma soprattutto poi anche Pjanic, la Juventus non ce l'ha più avuto, poi un po' per anche i cambi moduli, eccetera. Ma la Juventus non ha un bel centrocampo da tanto tempo. Non è soltanto il regista, ma anche un mediano, comunque un centrocampista che faccia da filtro tra la difesa e la metà campo per l'appunto, o anche per quanto riguarda la parte offensiva. Per cui secondo me va rivisto completamente tutto. Cioè, io del centrocampo della Juventus salvo McKennie, che poi tra l'altro è stato messo in posizione molto più offensiva da Spalletti, quindi ha sicuramente aggiunto tanta qualità alle sue caratteristiche, però non c'è un vero centrocampo la Juventus, come c'è una difesa a parte Bremer molto ballerina. Cioè, e anche in attacco, a parte Yıldız, che è la nostra gemma, non c'è proprio un assetto importante,
Che
non c'è neanche un
esordisce
punto
stanotte Yıldız, mi
forte,
sembra. La Turchia dovrebbe giocare stanotte, no? La sua prima partita del mondiale. Senti, poi qua Orazio da Pistoia e anche altri ci stanno scrivendo: signori, basta con Dusan. Ma non è che non è che lo diciamo noi, è una voce che effettivamente sta girando, che alcuni ascoltatori invece rivorrebbero assolutamente
ma
rimettere.
basta, basta,
Esatto. Alcuni
basta, basta.
ascoltatori rivorrebbero. C'è anche qualcuno che giustamente dice: va bene, ti abbiamo fatto un'offerta e non l'hai voluta. Se adesso vuoi tornare perché non trovi niente, accetti la metà di quello che ti avevo proposto. Però insomma, sono tutte situazioni che andranno a definirsi. E ti aggiungo il messaggio di Stefania che dice: ma davvero si vuole tornare su Chiesa? Se torna pure Vlahovic, ci combiniamo come prima, dice lei, no? Quindi c'è voglia di andare avanti, effettivamente, di
Ma
chiudere forse dei
certo,
capitoli, di trovare delle strade nuove, Kate.
assolutamente. Premesso non concesso che Vlahovic sia un buonissimo giocatore, ovviamente a quelle cifre non lo terrei nemmeno, cioè, sotto tortura, perché cioè, sono anni che la Juventus ha dato delle occasioni molto importanti a questo giocatore che all'inizio è stato molto valido per indossare la maglia della Juventus, ma io sono certa che per quante occasioni lui abbia avuto, e anche con cambi di allenatore e quant'altro, per me non è un giocatore da Juventus, cioè all'altezza della Juventus, è un giocatore secondo me da medio livello, ok? Ma che alla Juventus non sicuramente può avere un ruolo decisivo, non, cioè un giocatore che viene strapagato e per il ruolo che ricopre alla Juventus, secondo me non ha mai reso, tante volte ce lo siamo detti anche in studio, a Vlahovic sono state date tantissime occasioni e opportunità. Se c'è veramente da rivoluzionare tutto, con Chiellini che si espone così tanto e dice che lui ha queste condizioni economiche qui non ci sta, e allora se per te è un discorso prettamente economico, tu alla Juventus non ci devi stare. Cioè, per me è molto. Cioè, questo lo diceva anche Del Piero nelle varie interviste che lui sta rilasciando e che rilascia proprio sulla Juve. Cioè, l'attaccamento alla maglia non c'è proprio.
Eh no,
Quindi
cioè,
manca
infatti.
proprio tutta quel marasma di valori che i giocatori dovrebbero avere ogni volta che si parla della Juve non c'è, per cui già soltanto per questo io non rinnoverei Vlahovic. Poi c'è stata anche una figuraccia, cioè adesso comunque che figura sarebbe esporsi così e andarselo a riprendere?
No, infatti quello sicuramente, ma infatti è una voce che è girata con il cambio, diciamo, cambio dirigenziale, perché comunque
Esatto.
una delle tematiche, no, dell'addio di Vlahovic era proprio il non rapporto con Common Lee. Quindi magari qualcuno ha pensato, cambiando il direttore generale, magari cambiano anche alcune prospettive. Però insomma, non credo che ci siano effettivamente le condizioni. Kate, senti, con te
Neanche
facciamo sempre anche una finestra, chiaramente sulle women. Dopo mi sembra 3 anni che si chiude l'era Canzi, quindi un cambio anche importante per le women, in una stagione che ha visto anche la Girelli andare via, insomma un po' di vecchie glorie che stanno forse ammainando la
sì.
bandiera. Anche la Bonansea comincia a forse a dare segnali di chiamiamola, di stanchezza, no, in generale. Come hai visto questa stagione con la Juve, che è arrivata poi terza, quindi si è comunque qualificata per fortuna per la prossima Champions, e cosa ti aspetti dalla nuova stagione delle women?
Allora, sì, esatto, il discorso delle women è sempre molto importante, molto bello, ovviamente. Beh, è chiaro che anche nelle women stiamo vivendo un periodo di rivoluzione molto importante, perché sicuramente è stata una stagione fallimentare. Io non mi sarei aspettata che la Juventus non avesse partecipato fino alla fine alla lotta per lo scudetto, anche perché ho visto Roma, cioè ho visto varie Roma molto più forti negli anni precedenti.
Sì, vero.
E soprattutto mi aspettavo anche che avessimo un senso di ribalza in Coppa Italia, cioè io ero convinta che vincessimo la Coppa Italia. Cioè, io ero convinta perché comunque la Juventus è una bellissima squadra, nonostante la Girelli sia andata via, e adesso si è anche la Bonansea, ma ovviamente si tratta della vecchia guardia, è ovvio che occorre un ricambio generazionale, certo, importante. E quindi bisogna cambiare anche prospettiva. Io mi aspetto che l'anno prossimo la Juventus punti a vincere il titolo, però ci deve essere una campagna acquisti importante, assolutamente sì. E mi piacerebbe tanto che la nuova dirigenza tenesse vecchie guardie importanti come magari Sara Gama, che è rimasta nell'arco della nazionale, nel giro della nazionale, eccetera, eccetera, potessero però poi dare anche in futuro alla Girelli o poi alla Rosucci quando sarà, Bonanza quando sarà, un ruolo anche dirigenziale, perché secondo me è importante sempre trasmettere il valore della maglia. Comunque la Juventus è stata la prima in Italia a livello del calcio femminile a sedimentare appunto il calcio femminile in Italia, ok? Sia con le vittorie, con lo scudetto, eccetera, eccetera, la più forte di tutte inizialmente. Mi piacerebbe che tornasse quel tipo di entusiasmo, certo, dove la Juventus femminile era vista come la squadra simbolo, la squadra da emulare. E sì, adesso non è così, c'è sicuramente una Roma molto forte, un Milan adesso la rivalsa, però mi aspetto una campagna acquisti molto importante.
Ecco, a proposito di campagna acquisti, perché anche la Juventus Women nell'ultimo periodo si è concentrata molto sull'acquisto di giocatrici straniere, no? Cioè si sta andando un po' verso l'arrivo di tante giocatrici straniere, che poi vale un po' il discorso che vale anche per i ragazzi, no? Cioè, se le giocatrici valgono la pena, ben venga che arrivino, ma se prendi la straniera perché è esotica e perché magari costa meno, perché poi c'è anche forse quel problema lì, adesso forse il mercato delle women è un pochino diverso, però magari c'è anche quel concetto lì, si rischia di andare poi a perdere un po' di identità anche di squadra.
Esattamente, è un po' come sta succedendo con il calcio maschile, però.
Sì, perché, assolutamente.
Esatto, la Juventus comunque, mi ricordo anche inizialmente con la Ion, Cantore, tutti sì, questi erano del settore giovanile della Juve, erano pescati in Italia, ovviamente, italiane, ma cioè qui non è che si fa un discorso patriottico, ovviamente, ma si fa un discorso proprio di identità. Quindi anche a livello nazionale, dare opportunità alle ragazze giovani, molto promettenti e forti, di giocare alla Juventus, si permette anche al calcio italiano femminile poi di avere tanta risonanza a livello internazionale,
certo,
cioè proprio come sta, facendo adesso la nazionale italiana, perché se non coltiviamo comunque questi talenti in casa nostra, poi resta sempre più difficile espandersi a livello internazionale. Io capisco che il talento al di là dell'Italia sia molto più appetibile, perché effettivamente purtroppo per noi i paesi intorno a noi sono molto più sviluppati, stanno molto più avanti, certo, livello culturale, eccetera, eccetera, quindi per loro il calcio femminile è normale praticarlo, mentre noi abbiamo ancora quel retaggio culturale un po' bigotto. Quindi io fossi nella dirigenza italiana, sì, ok, se sono giocatori forti, giocatrici forti da acquistare, ovviamente ok, punterei, però veramente se c'è da acquistare giusto per acquistare, per dire che è semplicemente una ragazza straniera, punterei tantissimo su il bacino giovanile juventino italiano,
anche
come è sempre stato,
anche perché se no, la Juventus giovanile delle women ha vinto il suo campionato, la sua Coppa Italia, forse, no, proprio il giorno prima della finale delle ragazze più grandi, diciamo così, quindi
esatto,
un po' come nella Next Gen abbiamo un bacino anche di giovani calciatrici da cui si potrebbe andare a pescare,
assolutamente,
cosa che potrebbe capitare anche per la prima squadra. Così torniamo un attimo di qua, perché poi l'altra domanda che ti volevo fare era proprio questa, no?
Sì.
Cioè, può essere l'anno buono, viste anche le difficoltà economiche, visto il fatto che c'è un'Europa League e non una Champions, per riapprofittare magari di qualche giovane della Next Gen, perché tre o quattro molto buoni ci sono, e quindi magari un anno in cui si fa di nuovo salire qualche ragazzo in più dalla seconda squadra?
Assolutamente sì, anzi penso proprio che questo sia l'anno in cui bisogna fare questo tipo di ragionamento, sia perché non c'è un aspetto economico importante, quindi la Juventus non si può permettere di fare un mercato altisonante, sia perché perlomeno non rischiamo di andare a bruciare giocatori che scenario internazionale molto importante, magari non hanno uno spessore caratteriale da in modo tale da poter reggere determinate competizioni, determinate pressioni a livello europeo. Quindi secondo me questo è proprio l'anno per poter lanciare determinati ragazzi dove non hanno poi una pressione così importante, perché l'Europa League non è la Champions League, perché ovviamente siamo fuori dalla competizione più importante.
Purtroppo.
E quindi magari non ci saranno degli acquisti super altisonanti, anche se mi auguro di sì, però secondo me dobbiamo cercare di riportare il settore giovanile, come sempre è stato la Juventus, ai vertici del calcio italiano.
Anche perché quest'anno, paradossalmente, nella stagione meno brillante della prima squadra, è anche stata la stagione in cui abbiamo pescato meno dalla next gen, no? Perché alla fine il solo Azic è salito, Rui ha iniziato, poi è stato tra virgolette rimandato giù, e Azic poi, a parte quell'inizio sfolgorante con quel gol all'Inter, poi insomma è un po' sparito dai radar, anche perché nelle partite successive non ha sfoderato chissà quali prestazioni, no? Quindi fa un po' specie che proprio nell'anno in cui meno giovani vengono su e anche l'anno in cui poi la Juve fa un pochino più...
Sì, ha fatto anche la sua decina di presenze.
Sì, 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 le ha fatte, però poi a un certo punto diciamo che con Spalletti poi è sparito completamente, no? C'era Tudor, esatto, forse, che gli dava un pochino più di fiducia. Sì. Spalletti ne ha parlato molto bene in una conferenza, parlando di un diamante grezzo che doveva ancora venire fuori, però poi lì è rimasto. Ti chiedo un'ultima cosa, Kate, poi ti devo già purtroppo salutare. Il tuo obiettivo reale e realistico, diciamo così, del mercato di quest'estate, no? Nel senso che è chiaro che tutti vorremmo l'Haaland di turno, ma non potendosi permettere Haaland, dei nomi anche che stanno girando, chi sarebbe il tuo punto, il tuo obiettivo su cui fissare proprio i fari?
Ma guarda, Dario, sono arrivata a un punto dove non ho un nome, nel senso, dato che la Juventus non si può permettere giocatori come Haaland, ad esempio, io penso che serva proprio un cambio totale di testa. Cioè, io penso che lo scorso mercato della Juventus, che ad esempio come lì ha fatto, se guardi sulla carta, ok, non era poi così oscena,
perché
sulla carta erano nomi molto importanti, qualitativamente molto forti.
Anzi, addirittura io ricordo un articolo di fine mercato che dicevano che la Juve con Vlahovic, David e Openda aveva l'attacco più forte della Serie A.
Assolutamente, quindi bravissimo, anche appunto David è stata una grandissima delusione, quindi secondo me, cioè, qui c'è proprio un discorso completamente di testa, di mentalità, ma anche di spessore valoriale all'interno della Juve,
certo.
Quindi io non ti do un nome, ma semplicemente perché sono certa che se non si cambia registro da questo punto di vista, sia l'attaccante più scarso che l'attaccante più forte non farebbe bene.
Certo.
In assoluto, quindi o cambia completamente il registro, mi è piaciuto che comunque c'è stato una sorta di cambio dirigenziale importante, perché secondo me Carnevale è uno che è da tanto nel calcio italiano, un po' come quando arriva Marotta, cioè quindi mastica molto bene questa realtà, sa cos'è la Juventus, e questo mi dà molto fiducia rispetto a un francese che è semplicemente un tecnico del calcio,
certo,
è una cosa completamente diversa.
Certo.
Quindi mi piacerebbe semplicemente gente che quando viene a Torino sa perfettamente quello che vuol dire indossare questa maglia.
Credo che sia forse l'obiettivo su cui veramente bisognerebbe puntare, no? Cioè quello che dici tu, i giocatori che hanno voglia di indossare questa maglia e non quella prestazione con la Fiorentina che credo che mi porterò dietro per, per diversi mesi negli occhi. Kate, grazie mille davvero per questa bella chiacchierata, ti riaspetto in studio,
grazie,
poi magari facciamo ancora un collegamento in futuro. Caterina Baffoni, buon sabato, buon pomeriggio a te.
Ciao.
Grazie ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere, a presto.
Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
Minuti, ho un'immagine frizzata sulla televisione, non ci vedo.
Ma cioè noi ci
siamo in onda, tranquillo,
siamo in onda, perfetto. No, perché non mi vedo un'immagine di Kalulu che sta marcando uno che sembra Tevez, ma non può essere Tevez.
Ecco, Kalulu è un altro da tenere.
Ecco, ci siamo. Sì, esatto, bravo.
Che con questo caldo si frizza pure il software.
Caldulu, va bene,
io andrei avanti, me ne vado,
possiamo chiudere qua il programma, mettiamo 45 minuti di sottofondo di sottofondo musicale. Consuelo Motta sempre qua in studio con noi, ci avete mandato tantissimi vocali, eravamo in collegamento con Caterina Baffoni, ne sentiamo magari un paio prima di andare dal prossimo ospite e poi gli altri li ascoltiamo e vi rispondiamo nell'ultima mezz'ora che sarà invece di nuovo dedicata ai vostri messaggi.
Grazie che ci fai, grazie anche a tuo ospite. Volevo solo dire che mi spiace che sia andato via Comulli, perché purtroppo la Juve abbiamo un problema da tanti anni che non c'è pazienza. L'altra volta stavo sentendo un procuratore che ha detto appunto che oggigiorno nessuna pazienza nel calcio e questo è un problema, perché con tutti gli allenatori e tutta la dirigenza che abbiamo cambiato negli ultimi 5-6 anni e ne tenevamo uno, magari adesso avremmo già costruito qualcosa. Si parla di progetto, ma alla fine non è un progetto, è un non so cosa, rincorrere l'aria, non so. Comunque spero che adesso almeno Carnevali diano tempo, perché ragazzi mi viene da ridere veramente, perché ho commentato l'altra volta, facciamo ridere perché è vero, non si può cambiare dirigenza ogni anno, ci vuole continuità, se no cosa dobbiamo fare? Adesso spero che Carnevali diano il meno tempo, cioè appena arrivano neanche un anno li cacciano, come Comodi, come Giuntoli, non lo so, facciano loro perché sono anche stanco io, perché facciano quello che vogliono loro, però mi spiace, ecco, grazie comunque per la compagnia.
Ma grazie a te, io lo dico sempre, mi fa molto piacere quando ci ringraziate e io rispondo sempre che se non ci siete voi dall'altra parte noi qua non abbiamo neanche senso di essere. Hai ragione, guarda, lo abbiamo detto anche prima con Consuelo, no? Cioè l'idea di andare avanti per un po' con la stessa squadra, intesa squadra di lavoro, no? Non solo squadra che scende in campo, diventa importante anche per fissare degli obiettivi banalmente comuni, perché se cambia l'allenatore e il direttore sportivo generale, chiamatelo come volete, deve adattare gli acquisti all'allenatore, poi nel frattempo cambia il direttore sportivo e quindi l'allenatore deve ricominciare con le sue richieste e poi ricambia cioè il problema è che non siamo mai arrivati a cambiare magari entrambi in parallelo, tranne nell'anno Giuntoli Motta, che insomma Motta è stata fondamentalmente, lo sappiamo, una scelta di Giuntoli ed è andato tutto a carte 48 lo stesso. Quello che dicevamo prima è adesso la speranza di avere un allenatore che comunque convince abbastanza anche la piazza e anche i giocatori. Un direttore generale che dovrebbe essere con l'esperienza che dicevamo prima, intanto italiano, che conosce il mercato, che conosce tanti procuratori e che ha un'esperienza ormai più che pluridecennale. La speranza è che questa combo possa effettivamente portare a dei risultati, no? Perché davvero, sennò rischiamo altro che anno zero tutte le volte.
No, allora sembrava un mio messaggio vocale, sì, perché io penso esattamente le stesse cose, tra l'altro l'ascoltatore che non mi ricordo come si chiama.
Non si è sentito, se l'ha detto all'inizio, ma si sentiva male.
Ha detto la parola chiave che è progetto.
Certo.
La Juventus possa azzardare Pirlo, Sarri, eccetera, eccetera, non ha mai costruito un progetto, o almeno l'idea di partire in un determinato modo e costruire sicuramente c'è stata, ma non ha mai funzionato. Per cui ogni anno siamo qui a parlare di nuovo, cominciamo con un nuovo progetto, un nuovo allenatore, un nuovo dirigente, e poi, come ci faceva notare l'ascoltatore, va via il Giuntoli, va via Comolli, cambiamo ogni anno l'allenatore, a questo punto
prima ancora Paratici, insomma ne abbiamo
sì,
cambiati,
sì,
veramente.
Boh, vabbè, io ogni tanto mi sveglio al mattino e devo fare mente locale per
ricordare
chi c'è nella Juventus oggi. No, il punto è, però, siamo disposti a passare 2, 3, 4 anni, certo, magari a rinunciare allo scudetto, qualificarci magari in Champions, arrancare un pochino fino a definire un progetto vero e che possa poi portarci nel lungo periodo un flusso costante di vittorie, oppure vogliamo prendere i 32enni, 33enni forti da altri campionati
e fare l'instant team?
Esatto.
sai chi ci risponde a questa
domanda? Allora aspetta, prima di coinvolgere l'ospite, ti suggerisco di non fare certi nomi.
di non fare
di ex dirigenti.
No,
perché lo so, è caduta subito la linea.
Ah, perfetto, ma ce l'abbiamo adesso? Ce l'abbiamo. Allora, andiamo da Leonardo Pizzarelli. Leomina, ciao Leo, è un gran piacere come sempre.
Ciao.
Prova, ciao a tutti, mi sentite innanzitutto?
Ti sentiamo.
Perché noi abbiamo nominato come lì ed è caduto tutto.
me l'hai detto, mano, occhio che adesso ricade tutto. No, ti ho beccato che sembravi un pregiudicato in ombra che non volevi far vedere la faccia. Adesso ti vediamo, ciao Leo.
Ho dovuto attivare tutto. Qua guarda, sono in mezzo alla campagna, si sentono gli uccelli, non so se è come lì che ormai adesso non c'è più,
che è uccel di bosco, mettiamola così. Così facciamo
finalmente, direi. Esatto.
Senti, però ti giro la domanda che ci ha fatto Consuelo, perché è interessante, no? Cioè, il problema è, siamo disposti eventualmente, perché tutto questo cambio continuo di allenatori, dirigenti, allenatori, è perché se il risultato non arriva subito alla Juve ovviamente non va bene. Nell'ottica di dare un po' di progettualità c'è magari la necessità di far sbagliare un anno e poi farlo l'anno dopo. Il tifoso della Juve è disposto ad accettare un anno così così, dopo tra l'altro averne già passati sei così così?
Mi pare che già abbiamo dato, no? sul dover aspettare. Tu capisci che adesso non ci puoi venire a dire, ma adesso vediamo tra due o tre anni. No. Allora, qua dobbiamo prendere gente vecchia. Basta i giovani devono crescere, devono andare in discoteca, si devono divertire. Io voglio due tedeschi sicuro di almeno 35 anni, okay. Poi il nome non mi interessa. Perché serve qualcuno. Io quest'anno ho finito la stagione proprio con Juve Fiorentina, no?
Sì, come
perché
tutti.
Mi trovavo lì al Salone del Libro, sì. Tra l'altro sono arrivato in finale con dei testi di canzoni al premio inedito Torino, perché ormai non c'è niente da fare, anche se non parlo di Juve, Torino è come una calamita.
Ti tocca venire qua, giusto?
Ero da solo, ho detto, ma vediamola questa partita. Cioè, vedi gente che ha proprio paura. Quindi io non credo che un progetto possa risolvere questo problema. Questo problema lo risolvono persone abituate alla pressione.
Però
ormai l'abbiamo capito.
Occhio che così mi sa quasi di algoritmo. Se tu mi dici, non mi dai il nome, ma mi dici l'età e la nazionalità.
No, io ce l'ho. No, il nome ce l'ho. Il nome con sé che si chiama come me, l'iniziale.
Che sarebbe?
C'è sto Leon Goretzka che sta in giro, insomma, poi c'è anche 31 anni, no? Perché loro sono così, loro giocano a calcio come fanno le guerre, sì. No? Li vedi proprio cattivi, io c'ho ancora Khedira, c'ho ancora il santino di Khedira, vedevi gli altri guardarlo con questo timore reverenziale e tu dicevi è mio questo, è della mia, fa parte della mia squadra, adesso al contrario.
No, ma infatti anche perché Khedira è un giocatore che a me è rimasto negli occhi e nel cuore, nel senso che per me era veramente un giocatore di quattro categorie superiore.
Anche per me.
Ed era veramente stupendo vederlo
anche
giocare.
A livello di mentalità.
Altro che
faceva salire tutti,
no?
E poi parametri, insomma, poi era parametro zero anche lui, se non ricordo male, cioè quelli famosi parametri zero, che quelli buoni, quelli che funzionavano. Senti, invece le altre domande importanti che ovviamente giunto di buonanotte, vedi, mi sono incartato. Sì,
penso un attimo che c'è
ormai
adesso.
Ormai siamo in confusione.
No, esatto. No, dicevo, Carnevali avrà evidentemente una sua linea di mercato che porterà almeno in parte avanti quella che era quella di Comolli. Qual è il punto però su cui ti focalizzeresti di più, Leo? Perché in realtà si parla tanto, ce lo scriveva prima un ascoltatore, no? Si parla tanto del portiere, dell'attaccante inevitabilmente, però anche a centrocampo non è che proprio siamo messi sta meraviglia, no? Quindi bisognerà ragionare anche in quel punto del campo.
No, guarda, non siamo messi una meraviglia, però secondo me non siamo messi neanche malissimo. Guarda, vado un po' controcorrente, no? Nel senso, io credo che serva veramente un equilibratore lì in mezzo. Cioè uno che deresponsabilizzi, perché, guarda Dario, cioè i nostri sono terrorizzati.
Sì, è vero.
Cioè tu vedi che proprio si nascondono, la palla scotta. E secondo me un giocatore alla Modric, no? Per dire, ma basta anche meno, però che ci abbia comunque prima di tutto a livello tecnico, perché noi non ci abbiamo chi riesce a fare l'ultimo passaggio, l'abbiamo visto, tutta questa croce addosso a Locatelli, che secondo me quest'anno ha fatto una grande stagione, ma a livello difensivo ha comunque tolto diverse castagne dal fuoco, però poi non gli puoi chiedere altro.
Certo.
E se vicino a lui metti qualcuno coi piedi buoni, sinceramente credo che anche lui possa migliorare, così come tutti gli altri. Cioè, abbiamo anche un McKennie, se ne parla poco, ma anche ieri ha fatto un partitone con la nazionale. Quindi, e poi io, guarda, ti dico, Gianni Brera diceva che per fare squadre bisogna partire dal portiere e dall'attaccante. A me quello dell'Atletico piace, un po' perché quelli che vengono dall'Atletico risvegliano vecchi ricordi.
Esatto.
Su questo
lo dicevamo anche prima.
Magari scegli anche la 17, perché in questi anni è stata fantastica. Cioè, quelle sono maglie che non è che tu puoi dare a tutti,
no.
Anche sta roba qua.
Dai, certo.
Piacere.
Ma tra l'altro, sempre nell'Atletico c'è un altro giocatore, no, di cui si parla un po', che è Ruggeri. Ti piacerebbe l'idea di un Ruggeri nella Juve?
Io l'anno scorso sono rimasto impressionato dai quarti di Champions, forse.
Sì.
Anche col Barcellona, no? Ha buttato fuori il Barcellona, credo. Ha fatto una partita pazzesca, tant'è che ho detto, ma questo perché nella nostra grande nazionale piena di grandi nomi non lo chiamiamo? Poi ho detto, no, scusa, dimenticavo, c'è Mara Di Marco, che quindi a sinistra non si può chiamare nessuno un altro. No, per carità, non sia mai, no?
Però comunque magari. Sempre nell'Atletico potrebbe tornarci Nico Gonzalez, no? Perché poi c'è anche tutto quel bailame lì, ecco.
No, ma va bene, sta benissimo là.
Sta benissimo.
Anche perché io i figli di Giuntoli non li voglio vedere, a proposito di tutti che abbiamo avuto
prima. ecco, bravo, a proposito di figli di Giuntoli e di centrocampo, c'è un altro che ci torna sul groppone, che è Douglas Luiz. Cosa facciamo con Douglas Luiz?
Però guarda, quello tra i figli di Giuntoli, ormai oggi abbiamo coniato.
Sì, esatto.
Termine. No, quello è l'unico che realmente... sai, forse con Spalletti, no? Una possibilità, perché comunque lui l'aveva fatto un anno pazzesco anche in Premier, no? Quindi un campionato allenante. Poi gli altri acquisti, dare 70 milioni all'Atalanta per Cup Miners, solo se sei venuto a cena con me ieri sera, che basta.
e alla fine della cena, quando la lucidità è rimasta all'inizio.
Esatto, proprio alla fine, dopo il 40° gin tonic, solo per quel motivo. Però che ne so, forse Spalletti, perché io penso che lui alla Juve anche con Motta non è che abbia trovato esattamente subito grande sintonia,
vero,
no?
Vero, vero.
E poi sai,
con Motta faccio fatica a trovarne uno che ha trovato sintonia, se devo dire la verità.
Ma infatti poi, come hai visto, c'era la fila per chiamarlo più da noi, no? Che momenti brutti. Quindi, capito, dopo tutte queste cose che abbiamo detto, non possiamo chiedere la progettualità di 2 o 3 anni.
Guarda,
dobbiamo vincere ieri.
Ti racconto un aneddoto, ormai è passato un po' di tempo, quindi lo si può diciamo raccontare, rendere pubblico. Un amico giornalista mi raccontava che nella famosa ultima partita, quel Bologna-Juve 3-3, che la Juve perdeva forse 3-0 e pareggiamo 3-3, che era l'ultima partita di Motta, che poi sarebbe arrivato sulla panchina della Juve, un detto stampa, parlando con questo giornalista, diceva: adesso sono tutti cavoli vostri, filtrando, no? Nel senso che, insomma, si sapeva che Motta non era proprio uno morbidissimo, e anzi poi, insomma, ce lo siamo poi anche visto noi.
Guarda, la stessa cosa me l'ha detto un amico che diciamo gravita dentro lo spogliatoio del Bologna.
Sì,
stesse identiche parole. Quando le voci diventano un coro, si dice,
sì,
no?
Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, invece, a proposito di Spalletti, no? Perché poi a un certo punto sembra un po' che la Juve, scherzavamo ieri con Luigi, che sembra che abbia fatto un po' il gioco della torre, ne aveva due e doveva buttarne giù uno, perché poteva scegliere tendenzialmente fra Spalletti e Comolli, no? Nel senso che era palese che non si poteva andare avanti così, perché la situazione era troppo tesa, e ha deciso di puntare su Spalletti. Al di là del fatto che l'alternativa era Comolli, tu sei d'accordo del continuare con Spalletti?
Allora, tra l'altro ti parlo da uno che non è stato mai un fan di Spalletti, no? Io però penso che lui comunque lo scorso anno abbia fatto un buon lavoro, abbia alla fine tirato fuori qualche limite caratteriale, perché io credo che lui sia un grandissimo allenatore di campo, però da noi non basta. Io penso che da noi Spalletti può far bene se anche lui se anche lui farà un salto, perché c'è poco da dire. Tu poi hai allenato Napoli, l'Inter, da noi è un mondo completamente diverso, no? Però penso che lui si sia reso conto dei problemi di questa squadra. Cioè lui alla fine era disperato, ha detto io ho fatto di tutto, però più di così. Quindi per me ripartire da qualcuno che ha capito dove sono i problemi, ma sai, soprattutto io penso anche che coinvolgere l'allenatore per le scelte di mercato è importante.
Certo.
E poi sta storia del, visto, eravamo abituati con Allegri, del quale io, come sai, sono sempre un grande estimatore, no? Dice datemi i giocatori, poi in qualche modo li mettiamo, va bene. E va bene, però questo deve essere il piano B. Io credo che sia meglio che il piano A, no? Sia l'allenatore che in qualche modo sceglie, anche perché poi così non ha più alibi, no? A quel punto dici, io ti do tutto, cioè ti metto nelle condizioni migliori, e diciamo che comunque negli ultimi anni non sono stati messi proprio nelle condizioni migliori gli allenatori, poi ci hanno messo del loro, da Tudor a Motta, ma perché sai, funziona anche per gli allenatori come per i giocatori, cioè la pressione della Juve per loro è difficile. Guarda, Tudor conosceva il nostro mondo e nonostante ciò è andato per aria.
Sì, perché anche lì il discorso di mettere in condizioni, lui aveva chiesto Colomoni non gliel'hanno dato, gli hanno dato Open Da.
No, esatto.
Ed è andata come sappiamo.
Con l'algoritmo. Ho visto il film su Sky la scorsa settimana, che è bellissimo, non me lo ricordo, quello con Brad Pitt.
Sì.
Che nel mondo del basket, che il film è bello, però va bene per un film.
Sì, certo.
poi le persone le devi guardare negli occhi. Certo. Oggi siamo poco abituati, no? Siamo passati tutti, passiamo tutto, però io penso che comunque chi sa di mercato, cioè Carnevali dà la sensazione di essere uno del mestiere.
Sì, è vero.
Tipo Giovanni Giacomo dice, ma del mestiere questo, tipo Zalone, sì. No? Lui pare di sì.
Dovrebbe esserlo. Senti, però prima qualcuno lamentava, aspetta che vado a recuperare, c'era un messaggio. Ecco, Dario da Bergamo ci diceva, Carnevali non ha mai vinto un trofeo e non ha nessuna esperienza internazionale. È un profilo non adatto alle ambizioni della Juve, a meno che l'obiettivo sia quello di diventare una provincia sui livelli del Sassuolo. Ti ho preso questo perché ce l'avevo fresco, ma non è l'unico che ci manda un messaggio di
ma
questo tipo.
Ma l'ho pensato anche io, Cioè, io guarda che l'ho pensato anch'io, cioè sulle varie chat quando è uscito ho detto sì, però lui esperienze importanti non le ha mai avute.
Certo.
Però vale per tutti, no? Anche Lippi quando è arrivata lì, esperienze importanti non le aveva avute, lo stesso Marotta. Lì la differenza tra quello buono e quello di livello più alto è il tempo che ci mette ad abituarsi alla nuova realtà. Questo vale per gli allenatori, vale per i giocatori, vale per i dirigenti. E vedremo. Io però lo dico da anni, a proposito di tedeschi, no? Ce n'era uno che era stato da noi da giocatore, che sempre in giro, io un italiano come Carnevali, ma un Salihamidžić io lo vorrei tanto, perché comunque se tu vuoi affacciarti all'Europa c'hai bisogno di qualcuno abituato a quel mondo.
Certo,
adesso noi ripartiamo un po' più indietro, quindi magari proviamo a ripartire in Italia, poi vediamo.
Sì, allora diciamo che sicuramente l'entusiasmo con cui lui si è presentato fa ben sperare, no? Nel senso che comunque la voglia, il ringraziamento, anche l'onore, se vuoi, non so Conny se stavi per dire qualcosa.
Se
vuoi intervenire con Leo chiaramente ci mancherebbe. Però allora ti chiedo, il mercato, Spalletti sembrava a un certo punto orientato per una difesa a 4, poi nel finale di stagione è ritornato alla difesa a 3, quando ha cambiato la difesa abbiamo ricominciato a subire i gol. Cioè, come si fa a trovare una quadra e come si fa a fare un mercato se poi l'allenatore stesso, diciamo a un certo punto della stagione, cambia il suo percorso?
Ma io penso che lui però alla fine è anche Spalletti alla fine della stagione non sa, vedeva proprio la squadra totalmente sfiduciata
e provava a fare quello che poteva, tu dici.
Cioè, io penso che anche un allenatore che vede una prestazione come col Verona poi diventa lì veramente provi a fare qualche scelta, no? Dici magari qualche shock termico, perché veramente è pazzesco. Poi sai, sono anche squadre, Verona, Fiorentina, no? Queste che non c'avevano più niente da dire,
esatto.
Gli fai un gol e ne prendono 8, cioè bastava veramente partire un po' più forte, no? Però anche lui, io penso che lui ce l'ha un'identità, cioè le sue squadre ce l'hanno un'identità. Però vedi, nel momento di difficoltà, forse ha retto poco anche lui mentalmente.
Però sai cos'è la cosa strana, Leo, rispetto a quello che stai dicendo, no? Che io ieri facevo questo ragionamento, ho fatto mente locale su una cosa. Le ultime quattro partite, che sono quelle che la Juve in teoria avrebbe dovuto vincere tutte e quattro, anche con un pareggio, ci qualificavamo, eccetera, no? A me quella che spaventava di più era quella con Lecce, perché era l'unica squadra che aveva ancora qualcosa da chiedere al campionato, perché il Verona era già retrocesso, la Fiorentina e il Toro erano già salvi, il Lecce aveva bisogno di punti. Qual è l'unica partita che abbiamo vinto? Quella con Lecce, a casa loro tra l'altro, cioè quella in cui in teoria la posta in palio era più calda anche per gli avversari. E allora non, anche il discorso del reggere la pressione mi fa un po' specie, no? Perché se non reggi la pressione, però, non la reggi quelle partite lì.
È vero che non le reggi quelle parti lì, però le altre che le altre forse ce ne hai ancora di più, no? Perché danno tutti per scontato che tu quei
che
punti
devi vincere
fai,
per forza, certo, sì, è vero.
Quindi diventa poi veramente ci sono anche delle componenti tecniche, perché anche il portiere, anche col Verona, all'inizio comunque hai fatto una discreta partita, certo. Non ai livelli delle precedenti, però non puoi prendere ogni volta gol sul primo. Cioè poi certo, sai, una squadra che sta sul filo, vai sotto.
Ah, chiaro.
Poi è successo troppo. Noi parliamo di una squadra che è arrivata in Europa League, ma noi con un portiere, io non parlo di un portiere decente, col portiere del Perugia.
Sì, sì.
No. Col portiere Perugia noi saremmo arrivati tranquillamente in Champions.
Ma guarda, visto che abbiamo citato Juve Fiorentina, a porte invertite lo stesso tiro De Gea l'ha preso e Gregorio no, uguale.
Non è che ha fatto un miracolo, però
ha fatto una parata, ha fatto una bella parata, cioè.
Quello per cui è pagato.
Certo, anche perché lì, anche come dici tu giustamente, poi la Juve quest'anno, a maggior ragione, una volta che è andata sotto ha fatto tanta fatica sempre, no, a recuperare le partite.
Eravamo abituati a altro.
Esatto. Io faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Caterina Baffoni, poi ti saluto. Dovessi scegliere tu, a parte i due tedeschi di 32 anni di cui non ci importa il nome, ma che siano quelli lì, un obiettivo realistico, diciamo, di questo mercato che possa essere funzionale alla Juventus, sia dei nomi che già girano, il sordo di turno, piuttosto che uno che invece avresti individuato tu che ti piacerebbe vedere alla Juve. Beh, Goretzka me l'hai già detto prima, effettivamente.
Goretzka te l'ho già detto. Io anche Brahim, sai, che ne parlano tanto, però poi soprattutto conoscere il calcio italiano non è poco. Perché da noi, come dicono tutti, ci sono comunque equilibri diversi, certo. No? Tatticamente, squadre piccole, sei molto più pressato. Quindi lui che è già stato qua, e poi sai... Io prenderei spesso giocatori che hanno respirato quell'aria, l'aria di Madrid, l'aria di Barcellona, l'aria di Monaco.
Il che dire di prima.
Ma anche lo stesso Morata, no?
Sì, vero.
Se vogliamo, certo. Cioè, Morata, il primo, comunque vieni dal Real Madrid dove tu sei abituato. E poi adesso non lo so, dimmi tu, ma si parla con insistenza di questo Camavinga, respirare aria buona, no? Che io quello veramente l'andrei a prendere io con lo scooter senza problemi.
Se fosse...
Faccio 40 pieni, però lo riporto.
Sì. Sì, no, lì c'è sempre un po' l'idea, no? Che sarebbe un'operazione proprio molto alla Morata, cioè un prestito per rivalorizzarlo e poi se lo ripiegherebbero indietro. Però tu dici, vista la nostra situazione, pigliamo, portiamo a casa e poi ci ragioniamo l'anno
prossimo. Abbiamo giocato con Cambiasso. Ecco, guarda, se proprio te lo devo dire, tu lo sai che io non sono sempre stato no attacchi, poi sempre col giusto equilibrio.
Certo.
Io però gradirei di non vedere più Cambiasso, altrimenti non rinnovo l'abbonamento. Ecco. Però vabbè, questo è un altro discorso.
Tra l'altro
non ce la faccio più.
Approfitto di questa cosa che hai detto per ricordare i nostri amici che da dopodomani inizia la campagna abbonamenti della Juventus. Siamo tutti curiosi di vedere i prezzi degli abbonamenti della Juventus.
Io sono lì. Io ho minacciato più volte la mia presidente del club Brufa, che saluto, Azzurra, e ho detto: tu fammi sapere appena sai i prezzi, che poi ridiamo.
Che poi, esatto. No, chiudo solo con questa cosa che dicevi tu giustamente prima, no? Del fatto del conoscere già il campionato, perché noi arriviamo da due stagioni. Uno l'abbiamo citato poco fa anche con Consuelo, che la Juve l'anno scorso alla fine del mercato si diceva che con David, Openda e Vlahovic aveva l'attacco più forte del campionato, e abbiamo visto come è andato. Due anni fa arriva Douglas Luiz e dicono è il colpo migliore fatto in tutta Europa, addirittura si dicevano. Arriva qua, no, e vediamo come è andato. Quindi quel fattore lì in Italia fa tanto.
tanto, tanto, cambia, cambia. Però, però su lui un euro ce lo butterei. Così. Vediamo che succede.
Ci riproviamo. Ci riproviamo. Leo, grazie mille, come sempre, per questa bella chiacchierata. Ci risentiamo, spero,
grazie
molto presto.
Grazie a te, un piacere di vedere Consuelo, che ai tempi, quando abbiamo iniziato noi, la vedevamo più spesso.
Sì,
ci vedevamo, però...
Ma mi vedrete più spesso, figurati.
Me l'ha promesso.
No, stai tranquillo.
Torna Consuelo, perché qua la qualità si è abbassata tanto in questi anni, quindi ci serve gente come te.
Eccomi qua.
Ci serve gente come te.
Grazie.
Grazie ancora, Leo. A presto. Buon pomeriggio, buon sabato, buona campagna, buona campagna.
Grazie.
Non acquisti. Esatto,
in generale, campagna.
A presto.
Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Rieccoci in studio, 14.35, sempre Dario Ghiringhelli, Consuelo Motta con noi. Consuelo Motta, non Tiago Motta, quello l'abbiamo, sì, quello l'abbiamo mandato.
Dillo che sei una parente.
Esatto. E Manuel, come sempre, in regia. Leggevo Manninger13 che ci dice su Twitch che i club che hanno comunicato che in realtà la campagna abbonamenti inizia a fine mese. A me risulta, da uno che fa parte anche lui di un club, che dovrebbero iniziare lunedì. Anche perché sono andato a vedere l'anno scorso addirittura la campagna abbonamenti è iniziata il 30 di maggio. Dal 30 maggio al 16 giugno c'era stata la prelazione, considerando che oggi è già il 13 e lunedì sarebbe già il 15. Praticamente, se iniziasse effettivamente lunedì, sarebbe come se fosse la fine della prelazione dell'anno scorso.
Sì, saremmo già in ritardo.
E quindi non lo so, ma anche perché mi sembra, cioè, farla partire a fine mese mi sembra davvero un po' tanto avanti. E poi, per carità, è anche una stagione particolare, c'è il mondiale di mezzo, però poi il campionato inizia il 23 di agosto, quindi insomma, tra la prelazione, poi la vendita libera, eccetera, eccetera. Fine mese mi sembra un po' tardi. Comunque, ovviamente, poi se avremo ulteriori aggiornamenti ve li facciamo sapere. Sono arrivati nell'oretta, diciamo, in cui abbiamo fatto i collegamenti con i nostri ospiti all'esterno, tantissimi messaggi vocali che non vorrei perdere, anzi approfitterei a questo punto di quest'ultima mezz'ora insieme per andare ad ascoltarli e a rispondere con voi. Quindi cominciamo col primo. Ovviamente ho beccato la mezz'ora sbagliata, Manu, porta pazienza. Andiamo con un vocale.
Grazie per la compagnia che ci fai, Andy da Essen. Grazie anche.
Questo l'abbiamo già sentito prima.
Buongiorno Dario, buongiorno alla bellissima Consuelo e buongiorno soprattutto al re del Curaçao, Manuel Moroni in regia. Lui ti spiegherà il perché. Ma volevo chiederti,
vai Dani,
innanzitutto buongiorno da Tenerife, sono Daniel.
Sì, beh, ormai ti riconosciamo.
Dario, sai che qui c'è sempre posto per le vacanze. Manuel, tu già lo sai che te lo dico a fare. Ma cosa volevo dirvi? Ma secondo voi questa comunicazione che la Juventus in questi anni ha sempre avuto molto silente, molto schiacciata, diciamo così, potrà cambiare leggermente con l'arrivo di Carnevali? Io spero proprio di sì. Magari qualche puntino sulle i, mantenendo un certo stile, finalmente riusciremo a metterlo. Ciao, buona giornata, buon weekend e buona estate.
Grazie anche a te, Daniel. Che per te non dico che sei stato tutto l'anno a Tenerife, ma insomma credo che più o meno, sicuramente più che a Torino.
Vuoi sapere perché mi chiamo?
Sì, vai, perché?
Perché ieri abbiamo iniziato un discorso con Camillo Mondiali.
Ok.
È venuto fuori il suo Curaçao.
Eh sì, perché c'è i mondiali.
E lui ci ha inviato delle foto, ha preso le nostre facce e con l'AI ha fatto delle robe tipo questa.
E adesso
la vediamo.
Beh, però è bella.
Di un certo spessore.
Eh sì, è giusto così.
Poi mi ha reso molto più bello.
Ma no, sai che sembri, come si chiama quel comico napoletano, quello che ha fatto anche LOL, Ciro Priello? Ciro Priello, hai un po' di Ciro Priello in questa.
Quello di The Jackal, no? Scherzo,
sì, è lui. È bravissimo lui comunque, sì, è molto in gamba.
A me fa impazzire l'altro. quello col baffetto.
Ah, sì, 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 c'è adesso anche a me, non sfugge il nome. No, rispondo a Forza Onore, il mercato inizia ufficialmente a fine mese. Sì, lo so, il mercato, l'abbiamo già detto, inizia il 28 giugno. Io parlavo di campagna abbonamenti, Forza Onore, non di mercato. Il mercato l'ho detto io, anzi, mi sto lamentando, tra virgolette, con quelli che dicono che la Juve non ha ancora comprato e venduto nessuno, perché non lo può ancora ufficialmente fare fino al 28 di giugno. Anzi, abbiamo già spesso aperto anche la polemica, tra virgolette, del fatto che casualmente proprio quest'anno, con le società che devono sistemare i conti, il mercato apre il 28 di giugno, non al 1 luglio, per consentire a chi deve sistemare i conti addirittura di registrare le operazioni in entrata, cioè le vendite sull'attuale anno solare, cioè sulla stagione che finisce al 30 giugno, mm-hmm. Diciamo finanziariamente, rispetto sì. che quella successiva.
Per i bilanci.
Esatto. Per sistemare i bilanci consentono di mettere a bilancio ancora sulla stagione 25-26. Invece volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che diceva Daniel, cioè non so quando hai mandato il messaggio a Daniel, perché poi in definitiva l'abbiamo proprio detta questa cosa, no, di Carnevali, cioè del fatto che dopo che ci siamo lamentati di Giuntoli che non parlava, di Comolli che non parlava, magari anche una figura di comunicazione diversa, no, che possa essere uno che si fa vedere un po' di più, si fa sentire un po' di più e che si espone un po' di più magari per la squadra.
Sì, inizierà sicuramente coi piedi di piombo, perché arrivi dal Sassuolo alla Juventus, un attimino devi anche prendere le misure, capire dove sei, entrare nello spirito, perché arrivi nella squadra più importante d'Italia, diciamocelo.
Certo.
Io credo che lui non si faccia problemi ad esporsi.
No, anzi, a me sembra che sia uno a cui piace anche un po' esporsi, quindi può essere una...
Quindi inizierà coi piedi di piombo, però ci può dare da quel punto di vista delle soddisfazioni.
Ma sì. Saluto Beppo72 che saluta lo staff e tutta la chat da Matera, e poi ci chiede le chiacchiere da bar sul ritorno di Vlahovic. L'abbiamo già affrontato il discorso, Beppo, mm-hmm. per cui non ci tornerei sopra. Se hai poi piacere, ci magari riprendi la puntata dall'inizio su Twitch, ci puoi recuperare, visto che ci stai seguendo da lì. Una volta finita poi la diretta, puoi recuperare la puntata. Sentiamo un altro vocale.
Buongiorno carissimo professore. Marco da Imola.
Ciao Marco, buongiorno a te, come
si
sempre.
Valorizzazione,
bravo, valorizzazione. Adesso io prima l'ho chiamata rivalutazione. Sì,
valorizzazione,
bravo Marco.
Comunque la campagna acquisti sulla fascia destra siamo a posto.
Vero, ci siamo, oggi ci siamo con Consuelo.
È una cosa che deve fare Carnevali, la prima cosa,
vai.
Il gremio ci dà 5 milioni per Arthur, glielo diamo.
Ah, beh, ma
quei 5 milioni andiamo a prendere i due ragazzi del Catanzaro subito, immediatamente.
Li abbiamo citati prima.
Prof.
Ciao Marco, li abbiamo citati prima. Liberali e Favasuli si chiama l'altro, entrambi tutti e due del Catanzaro. Su Liberali so che c'è tra l'altro una percentuale di rivendita al Milan, mi sembra il 50%, perché arriva dal Milan futuro. Che bisognerà, tra l'altro abbiamo già affrontato anche il discorso, vedere se avrà un futuro, paradossalmente, perché non è, l'anno scorso era retrocessa nel CND, quest'anno non è riuscita a tornare in Serie C, e se non viene ripescato per qualche, insomma, squadre che non dovessero iscriversi, c'è il rischio che il progetto Milan Futuro si esaurisca nel giro di 2 anni fondamentalmente, perché hanno fatto il primo anno di C, poi l'anno di CND, e potrebbero chiuderla lì. Con Liberali, che a quel punto però ha già mercato, non solo
si libera,
si libera lì.
Ma la vera domanda è ancora, abbiamo ancora Arthur?
Sì, ma infatti diceva, ma sì, purtroppo sì, perché Arthur è stato un po' il come si chiama, chi è che avevamo già prima che non riuscivamo mai a finire di vendere, era c'era un altro giocatore sempre brasiliano, tra l'altro, che continuavamo a prestare in giro e che non riuscivamo mai
Diego,
a finire.
No,
parlo di sì, molto più recente. Guarda che in questo momento mi viene in mente Felipe Melo, ma non c'entra ovviamente niente.
Aiutateci, scriveteci.
Guarda, mi sfugge. Comunque avevamo un altro giocatore che abbiamo prestato fino a quando poi è scaduto il contratto. Se riusciamo a prendere 5 milioni da Arthur, sono d'accordo con Marco da Imola, prendiamoli immediatamente. Salto un attimo i testuali perché ti arriva un saluto da Urbino. Un saluto a Consuelo da Alessandro Conecta, dice che tu sai,
sì.
E ci chiede se secondo noi Spalletti chiederà uomini per cambiare modulo, per tornare tutti gli effetti alla difesa 4, o se ci sarà continuità con lo scorso anno. Guarda, ne abbiamo parlato prima proprio con Leominà di questo. Credo che l'idea di Spalletti sia la difesa 4.
Sì.
Ha provato a farla quest'anno con la Juve, ma nella situazione in cui era la Juve non era probabilmente cosa, ma credo che insomma le sue intenzioni, no, non è a Tirson, Giacri, è qualcun altro, è uno più recente, più recente. Mazza, Tirson stiamo sì. andando veramente tanto, tanto indietro. No,
allora no, se volevo...
chi è che abbiamo preso? Quello che abbiamo preso il posto di... era Arthur che abbiamo preso il posto di Pjanic,
ma sì, 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 quindi pensa da quanto tempo ci
da quanto tempo c'è, non lo so, ce n'era...
Arthur è tipo una sop beautiful.
Sì, 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 esatto. Sì, andiamo con un altro vocale.
Ragazzi,
non ti sentiamo, guarda, abbi pazienza se riesci a rimandarlo, perché effettivamente non si capisce nulla.
Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Monzo in Svizzera.
Ciao Francesco.
Io andrei a prendere liberali a Catanzaro. E poi andrei anche un po' a pescare nell'Italia Under 21 per questa Juventus. Che ne pensate? Forza Juve.
Guarda Francesco, sì, liberali, un nome che abbiamo già fatto più volte in questa puntata, insieme appunto a quello di Favasuli. E sull'Under 21, guarda, ne abbiamo parlato, non ricordo più, comunque in questa settimana, non ricordo con chi, del fatto che c'è un buco nella catena per cui abbiamo tutta una serie di nazionali giovanili che funzionano molto bene e poi però manca quello step per poi farli diventare, cioè sono già un paio d'anni che l'Under 17 o vince il mondiale come quest'anno o comunque arriva in finale come 2 anni fa se non ricordo male, poi però quelli che escono da lì un pochino si perdono. L'Under 21 in questo momento è una squadra molto solida, al punto che Baldini praticamente con l'Under 21 più Donnarumma, perché poi quello era, ha vinto tutte e due le amichevoli che ha fatto. È chiaro che i giovani e forti, qualcuno ce l'abbiamo anche in casa con la Next Gen, si potrebbe fare un po' di scouting in quel tipo di mercato lì, compresi appunto i liberali, Favasuli o i nostri Puchka o Faticanti, eccetera, eccetera.
E rimaniamo sullo stesso discorso, facendo questo tipo di azioni dobbiamo mettere in conto che non possiamo puntare allo scudetto da subito.
Lo so, hai ragione. Forse, guarda, qua ci dicono qualcuno, Giancri ci dice Piazza, qualcuno ci dice Ramsey. Ecco, forse Ramsey è quello che somigliava di più alla situazione Arthur. Piazza. Anche Martinez è un altro che davamo sempre in prestito, è vero, Martinez è il Malaca.
Uno dei primi colpi di Marotta,
tra l'altro, sì. Infatti qualcuno diceva appunto anche Marotta qualche buco comunque l'ha fatto, insomma, non è che si può pensare di azzeccarli sempre tutti al primo colpo. No, Douglas Lewis è ancora nostro, in realtà, ci scrivono su Twitch. Ecco, no, allora, forse diciamo che ho forse invertito un po' io il mio pensiero, che c'è il rischio che Douglas Lewis faccia la fine di Arthur, ecco, allora che fosse già Arthur quello che continuiamo a prestare e che non riusciamo a finire, probabilmente sì, alla fine probabilmente è così.
Speriamo di no. Nel senso, anzi, speriamo di poterlo recuperare. Io sono abbastanza d'accordo con lei.
Guarda, ci scrivono, forse ti riferisci a quello scandalo di Ramsey. Io faccio fatica a chiamarlo scandalo, Ramsey, perché quando il problema di Ramsey era di nuovo molto legato al fisico. Perché io ricordo, quando l'ho visto giocare, che era veramente forte. Un giocatore che quando lo vedevi giocare dicevi, questo è di un'altra categoria. Aveva una qualità tecnica e di velocità di pensiero enorme, però era veramente sempre rotto.
Non era supportato dal suo fisico, è stato anche abbastanza sfortunato.
Decisamente.
E non è riuscito a incidere neanche con l'esperienza e, come dici tu, quella personalità che era un livello sopra.
Però tecnicamente era fortissimo.
Quelle volte, Dario, se ci fai caso, molti giocatori negli ultimi anni alla Juventus sono arrivati nel momento sbagliato, nel contesto sbagliato.
Sicuramente.
Perché nel contesto, secondo me, sicuramente.
Come dicevamo l'altra volta, qualcuno di questi che abbiamo avuto che non hanno fatto bene, li mettevi nelle Juventus quelle forti.
Certo. No, e poi sai, lì c'è sempre un po' anche il rovescio della medaglia, no? Cioè, è anche il giocatore che deve portarti
anche
a diventare...
Vlaovic,
sì, assolutamente. Però appunto quello allora è forse il non essere da Juve da un'altra parte, no? Cioè, tu devi essere da Juve anche nell'alzare il livello della squadra.
Sì,
non
ma
solo
con quelli crescevi, sicuro.
Quello di sicuro. Ma sai, in questo momento comunque quel discorso lì, o becchi una squadra, diciamo, con gli attributi, perché nella situazione in cui siamo, o la squadra si costruisce da sola, o adesso non è che ci sono tanti da cui puoi prendere spunto.
Cioè, devi fare il contrario.
Esatto,
devi prendere gente come Martinez, banalmente, sì, 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 e inserirla e sperare che questa gente qui riesca a dare una scossa all'ambiente attuale, sì, che è disastrato. È
ci vanno quei 3-4 con esperienza, sì, con personalità.
I tedeschi di 32 anni che dicevano
33, la... non importa come
ma guarda, non ha detto una cosa
assolutamente, no, assolutamente. Abbiamo un altro vocale, Manu, grazie.
Ciao ragazzi, Max da Trento.
Vai Max.
Ma veramente ancora si riparla di Berardi, Scarpesi e company? Ma non abbiamo avuto abbastanza di bidoni all'italiana? Cioè, qua secondo me la linea non è quella giusta. Ma ciao, grazie, buona giornata.
Guarda Max, secondo me il problema non è tanto il bidone in sé quanto la funzionalità, no? Cioè a oggi sia Berardi che Frattesi io non li vedo come dei giocatori, da un lato per fortuna, che ti fanno fare il salto, no, di qualità, no? Cioè forse drammaticamente Frattesi in questo momento sarebbe titolare nella Juve, no? Che ti,
sì,
ti fa un po' capire qual è però il livello, c'è un panchinaro dell'Inter che farebbe il titolare nella Juve. E questo ti fa forse riflettere amaramente sul livello medio della nostra squadra.
Ti fa riflettere amaramente, come dici tu, ma dobbiamo rifiutarci di cadere in questi meccanismi.
Sì.
Io sono d'accordissimo, basta con questi nomi, perché proprio Berardi basta, cioè, no, lo sentiamo da quando ero piccola, cioè basta.
Sì, sì, anche perché poi lui tra l'altro a volte è stato addirittura lui a dire di no alla Juve, quindi cioè adesso che lui ha 32 anni a fine carriera dica basta. Sì, vado alla Juve, cioè noi siamo il parcheggio di quelli, no, che non c'hanno più voglia di combattere,
ma un pochino
non lo so.
Anche come Chiesa adesso con queste, sì, dichiarazioni, sì, d'amore che sembrano dire riprendetemi perché qua non gioco. Ecco, evitiamo di cadere in questi meccanismi.
Rispondo solo a Diego che non so perché ti chiama Luigia, in realtà si chiama Consuelo, quindi Luigia proprio no, però,
lo stesso.
Però ci piace lo stesso,
sì.
Non credete sia necessario inserire nello staff tecnico un ex calciatore tipo Bonucci che possa spiegare e insegnare ai calciatori cosa significa allenarsi, vivere e giocare per la Juve? Diego, allora, fra tanti Bonucci non lo prenderei, più che altro perché ha già voltato la faccia più volte alla Juve.
Io sì, lo
tu
prendo,
sì,
subito, immediatamente.
Non lo so, io so che cioè da calciatore va via e va al Milan e poi chiede di tornare, poi era già un po' nello staff Juve e va in nazionale, non lo so, sicuramente uno che la testa e la mentalità ce l'ha.
Ma lui è un emotivo, è un focoso, quindi
sì,
si fa prendere, si
però
fa trascinare.
Secondo me avendo già Chiellini potresti forse prendere Chiellini che è più forse juventino ancora dentro e dargli un ruolo più di
sono d'accordo
di quel tipo lì, no? Piuttosto che non dirigenziale, sì, dove forse è messo addirittura un po' da parte rispetto che a un ruolo più di campo con,
sì,
Chiellini che sicuramente lo potrebbe,
sì, quello
lo
che
potrebbe
dicevamo
fare
prima, Chiellini più vicino alle scelte tecniche
esatto,
al campo.
Esatto.
Sì.
Sentiamo ancora un vocale, se ce ne abbiamo ancora, Manu? Sì, dovrebbe essercene.
No.
No, non ci sono. Allora andiamo con i testuali che nel frattempo ne sono... Ah, cioè, allora andiamo, c'è, ancora con lui.
Io ho un vocale che non c'entra nulla.
Lo
al di là della felicità.
Lo ascoltiamo lo stesso.
Come lì. Vedremo. Lo mando per salutare in primis la, non dico signorina perché sembra quasi da intorto, no, saluto la collega molto brava e molto brava nella dizione, nel parlare, eccetera.
Grazie.
Saluto il mio amico da tastiera Dario Ghiro.
Presente.
E soprattutto saluto anche Marco, il mio compaesano. Marco, sicuramente ci conosceremo perché se sei molese come lo sono io, ci conosciamo di sicuro di vista. Io poi sto a Bubano adesso, ma ci conosciamo sicuramente. Massi e Mola.
Ciao Massi, avevo capito che eri tu quando parlavi di Marco che lo salutavi, insomma sì, fa piacere sempre salutarti, quindi abbiamo fatto anche rapporti interpersonali.
Sì,
qua su
in Maria De Filippi.
Esatto. Qualcuno ci scrive, ti riferisci a Diego, buon proseguimento e complimenti, grazie anche per i complimenti. Sì,
anch'io pensavo Diego, perché...
Però io Diego tutto questo pellegrinare non so perché, forse l'ho rimosso troppo presto, comunque, cioè nel senso, la telenovela Arthur potrebbe finalmente finire, chiudiamola qua, potrebbe sì. chiudersi con questi 5 milioni che
io l'avevo proprio rimosso completamente. No,
invece c'è ancora, cioè, e sì, perché nel scambio con Piani ci era stato fatto il contratto più lungo possibile, che probabilmente sono ormai 5 anni, anzi forse no, perché poi a un certo punto per fare lo scambio con Piani ci era stato riallungato il contratto probabilmente di altri 5 anni per far sì che il valore fosse di un certo livello. Beh, vabbè, io riprenderei il Pjanic adesso, figurati, anche se ormai ha smesso di giocare purtroppo.
Io riprenderei Pirlo, penso un po'.
No. Però adesso. Il Pirlo di adesso lo mettiamo lì, almeno i piedi buoni ce l'ha, visto sì. che da allenatore non ha avuto le fortune che in tanti gli avevano diciamo preipotizzato.
È stato anche mandato via ingiustamente.
Sì, però anche nelle avventure che ha avuto successivamente, la Samp, la Turchia,
no,
insomma,
non ha avuto
quello che tanti si aspettavano, no? Si parlava di un Pirlo predestinato come allenatore, effettivamente poi non ha fatto così bene come ci si aspettava. Buon pomeriggio, Michele da Gorizia. Ciao Michele, i giovani si perdono perché nelle squadre A mancano i campioni. Un conto è inserire un giovane in un organico come quello della Juve attuale, dove manca completamente personalità e abitudine alla vittoria, un conto inserire un giovane in una formazione come poteva essere quella di 9 scudetti consecutivi, campioni in ogni ruolo e gente che permette a un giovane di poter entrare in campo magari emozionato ma comunque circondato da chi sapeva sempre cosa fare. Questa è la tua opinione, Michele, ed è molto condivisibile. Dicevamo anche prima, non solo dei giovani, no? Ma anche degli acquisti che arrivano dall'estero, che si devono adattare al campionato italiano, che trovano più o meno le difficoltà che ci stai elencando adesso. I giovani, però la cosa paradossale che sottolineavo prima è che noi negli anni passati comunque c'era una statistica di una media di 3 giocatori della next gen che ogni anno venivano portati in prima squadra, poi qualcuno veniva confermato, qualcuno veniva venduto, l'abbiamo visto con Ilin Junior, l'abbiamo visto con tanti altri, e quest'anno è stato e siamo sempre arrivati almeno in Champions. Quest'anno che invece dalla next gen ne è stato portato su solo uno, che era Azic, che tra l'altro ha giocato anche molto meno di tanti altri next gen degli anni passati, e l'anno in cui poi tra l'altro la Juve è arrivata peggio, perché poi ragazzi siamo arrivati anche sesti, perché noi che non siamo solo andati in Champions, siamo arrivati anche dietro al Milan, quindi è proprio siamo tornati quasi agli anni dei settimi posti che Conte citava tanto spesso. Sì. E a malincuore ci tocca quasi anche ringraziare l'Inter che ha vinto la Coppa Italia, perché se la Coppa Italia l'avesse vinta la Lazio, noi in questo momento staremmo facendo la Conference, cioè in questo momento, l'anno prossimo faremo la Conference e non l'Europa League, perché si è liberato il sesto posto per l'Europa League perché l'Inter ha fatto il doblete, altrimenti noi andavamo a giocare in campi che già in Europa League ci sono squadre diciamo esotiche, e in Conference credo che se ne conoscano 4 su 24 che partecipano.
Io volevo ringraziare anche che gli amici del Milan che non ci hanno lasciato soli in questa debacle, no, due squadre importanti che si abbracciano e si consolano a vicenda, sarebbe stato più triste senza il Milan.
Senza il Milan, ecco. Invece così ci consoliamo a vicenda. Sì. Manu, stavi dicendo qualcosa forse?
No, dico, la Conference mi ricorda tanto la Mitropa Cup.
No, anche perché lì andiamo veramente praticamente alla metà classifica dei big campionati, no? Perché si parla del settimo, ottavo posto, in alcuni casi forse il nono, perché per esempio l'Inghilterra che ha 5 squadre in Champions e poi ne mandi 2 in Europa League, vai fino alla settima, vuol dire che in Conference ci va l'ottava, se non la nona, perché poi non so bene come siano messi loro con le vittorie delle 700 coppe nazionali che hanno loro, sì, tra FA Cup, eccetera, eccetera, no? Quindi diventa complicato.
Comunque la nona decima della Premier ci più o meno filo da torcio, io penso.
Ma infatti guarda, quest'anno tra virgolette ci va bene, perché con il Tottenham che quasi retrocede, il Chelsea che si è suicidato l'ultima giornata, in realtà in Europa League sono finiti mi sembra il Sunderland e il Bournemouth, che sono squadre con cui almeno ce la possiamo giocare. Abbiamo rischiato di avere il Liverpool in Europa League,
meglio di no,
se bucavano l'ultima partita ci trovavamo il Liverpool in Europa League. Mirko da Sabaudi dice: ragazzi, da come descrivete gli ipotetici tedeschi di 32 anni sembra che debbano avere anche i baffetti e origini austriache. Sì, effettivamente prima Leo diceva per come vanno in guerra, diciamo che sì, mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Mirko,
però, io non ci avevo pensato.
No, però l'idea è comunque anche l'idea dei giocatori tedeschi, anche delle nazionali tedesche, che tra l'altro è stata la prima forse nazionale veramente multietnica che c'è stata già dall'inizio degli anni 2000, no? Perché lo stesso Goretzka non non è tedesco, evidentemente, no? Almeno di origine, di derivazione.
Che dira,
ma Alaba, cioè, ce ne sono tanti. I due Boateng che addirittura hanno di due nazioni, sì. Cioè fratelli, ma
di due nazionalità diverse.
Due nazionali diverse, no? Cioè, quella è veramente stata la prima nazionale multietnica, e poi a ruota poi seguita dalla Svizzera, che anche lì, per diciamo limiti territoriali, forse di giocatori
sì, ne ha più bisogno,
ne ha forse più bisogno. Sì. Però quello è anche la dimostrazione di come, valorizzando anche alcuni profili, si possa fare. Già l'Italia del 2006 cominciava a esserci, perché c'era Camoranesi che era oriundo, sì. Però forse c'era solo lui.
Sì.
Insomma, diciamo che qualche esempio lo cominciamo ad avere anche noi, così come Nduro, che per esempio già gioca con la nazionale, ha giocato le due partite con Baldini, Udoge stesso, no? Comunque cominciamo ad avere dei giocatori di origini, diciamo, anche extra europee, oltre che extra italiane, sì. anche Moise Kean, volendo, no? Perché comunque, esatto, parliamo di un giocatore che non ha le radici italiane, mettiamole così, ma che poi è italiano a tutti
sì,
gli effetti.
È cresciuto qua vicino.
Vercelli, no? Mi sembra, sì. Se non sbaglio, siamo dalle parti di Vercelli. Per cui, ecco, quella è un bel modo, un bel esempio anche di integrazione, se vogliamo, no? Perché quello è anche il bello del calcio, che unisce oltre che dividere sugli spalti. E non apriamo il problema degli spalti, perché sennò non finiamo più. Anche perché, cioè, tra l'altro, no, lo apro solo per una piccola parentesi. Avete letto, a seguito di quello che è successo pre-derby Toro-Juve, che i tifosi della Juve del Toro per 10 partite non potranno andare in trasferta. Quindi le prime diciamo 5 partite su 10, facendo una media, perché mi sembra che sia non per 10 trasferte, ma per le prime 10 giornate
dieci
di campionato,
sì.
Quindi 5 per il Toro e 5 grosso modo per la
Juve.
Sì, una bella mazzata, però è anche vero che bisogna dare comunque un segnale,
d'accordo.
E lì non è questione di integrazione, perché
non c'entra niente,
non è l'integrazione. È proprio tutt'altro. Connie, mi ha fatto tanto piacere riverti qua.
Anche a me.
Spero di rivederti presto.
Assolutamente sì.
Ringrazio Manuel Moroni in regia. Io vi do appuntamento non a venerdì, perché sarò di maturità, quindi non ci sono sicuramente, perché
professore.
Sarò facendo l'assistenza alla seconda prova. Non so se ci sarò per la gioia, però ci sarà Gigi, quindi il programma ci sarà. Mi spiace, Manuel, devi venire lo stesso. Esatto. Per sabato vi aggiorno, perché dipende come andiamo avanti con le correzioni. Ma se ne sapremo qualcosa. Grazie a tutti, buon sabato e come sempre forza Juve.
Ciao.
Tutta la Juve che vuoi.
Tutta la Juve che vuoi.
Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.